Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Pronto?
Raimondo?
Sì.
Sono Cruciani, come
stai?
Aspetta, che fai?
Vaffanculo.
No, perché vaffanculo?
Vaffanculo.
No, voglio dire una cosa. Remo, aspetta un secondo.
No, non mi dici niente. Vaffanculo.
Ma aspetta un secondo. Sì, ma che t'ho fa?
No, rompete più il cazzo.
Ma io non mica sto rompendo il cazzo. Ma che sei impazzito? Ma saremo anche due puttane. Ma che c'entra che siamo due? Ma dovresti apprezzare le puttane. Le dovresti apprezzare. Tra l'altro,
in culo.
Sì, d'accordo.
Perché sei così nervosetto? La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
La droga, ragazzi, fa male, punto e basta. La droga, qualsiasi droga, fa male, punto e basta. Continua, tutti i cantanti, tutti i cinema, tutti i film, che bello farci lo spirello, fa cagare lo spirello. La droga fa schifo, fa schifo. Non c'è niente da liberare, niente da legalizzare, fa schifo.
Le droghe fanno male tutte. Non ci sono distinzioni sensate da questo punto di vista. Chi vi racconta che in fondo ci sono delle droghe che non hanno delle conseguenze vi sta dicendo una menzogna e lo sa.
Non esistono droghe buone, amico mio. Divertiti con gli amici, con le amiche, con la ragazza, con lo sport, col cinema, col teatro, con la chitarra, con una buona birra, con un buon bicchiere di vino, con un mirto o un limoncello. Ma lascia perdere la droga.
Ma c'ho uno che se sta a sentire la zanzara, se sta a far parte spinelli e si mette a paturizzare su quello che dite, no?
Canne niente, qua è crisi nera di nuovo.
Prendo atto, buona giornata e buon lavoro.
Ci fanno le seghe coi telefoni ormai, canne, birre e seghe.
E c'è quello che vuole vietare la marijuana, e c'è quello che vuole vietare l'alcol. Ma non hanno capito un cazzo, la vera droga da vietare è la zanzara. È un disastro, tu l'ascolti e ti spara lassù in alto, ridi, senti i coglioni, i novacinisti, quelli che vedono gli alieni. E poi il giorno dopo ti svegli, ti senti una merda e pensi, cazzo, ma l'Italia è questa roba qua? E poi ricominci, è una droga, vietatela.
Buongiorno amico mio, è ora del bombolone!
Allora, principalmente ascolto, vabbè, l'ascolto in macchina quando guido.
Chiunque, prostitute, gay, transessuali, drogate, avanzi di galera, chiunque!
Dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire. Dovrebbe saperlo molto bene.
Prendo atto, buona giornata e buon lavoro.
Vabbè.
Non vi drogate, non vi fate le canne. Fatevi un'aranciata, bevete un po' di latte che vi porta tanto sano.
Io dico solo una parola oggi, dico solo una parola. Amici della zanzara, amici della radio, David Parenzo, dico solo una parola, piantedosi. E lo dico piangendo quasi, lo dico con il cuore in mano. Ma che ti è successo, piantedò? Ma che ti è successo?
Sei cambiata.
No, non
che
sei. No, non sei cambiato, non è cambiato un cazzo, si peggiora di giorno in giorno. Il signor Piantedosi vieta per combattere l'antisemitismo, vieta ai giocatori di indossare il numero 88. Dico solo una parola, piante dosi. Che ti è successo? Che ti è successo? Ma uno può combattere l'antisemitismo vietando il numero 88 ai calciatori perché veniva utilizzato dai nazisti, dai neonazisti, dai gruppi neonazisti? Ma chi se ne frega? Chi se ne fotte? No, a parte che non c'è un giocatore che lo indossa per questo motivo. Non ce n'è uno, altrimenti sarebbe stato cacciato a pedate nel culo. Ma cosa c'entra la lotta all'antisemitismo, che è una roba seria, serissima, con la numero 88 dietro una maglietta di calcio? Ma voi siete pazzi, voi siete malati, e tu dovresti essere, adesso me lo dirai, lasciami finire, dovresti essere il primo a dire: signor Piantedosi, basta cazzate,
basta,
basta cazzate.
No.
Seconda cosa, uno studente della maturità, non voglio manco dire come si chiama perché già mi sta sui coglioni, dunque non pronuncerò il suo nome, uno studente che sta facendo gli esami di maturità ha usato la schwa, andate a vedere perché non ho voglia nemmeno di spiegarvi che cos'è la schwa, l'utilizzo dell'asterisco e non solo, eccetera eccetera, delle lettere al contrario, tutte queste puttanate, nel tema di italiano per la maturità. Il professore, invece di prenderlo a pedate nel culo, perché andrebbe preso uno così a pedate nel culo, lo premia 17, bravo, 18 ventesimi. Ormai è un mondo finito, ragazzi. Finito, non c'è niente da fare, è finito, hanno vinto loro. Ma noi resistiamo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Allora, anzitutto diciamo subito grazie al dottor Piantedosi e all'osservatorio sull'antisemitismo presieduto dal dottor Pecoraro, dal prefetto Pecoraro, perché da questo incontro, poi ti dirò, perché ho ricevuto anch'io una comunicazione da dall'osservatorio sull'antisemitismo,
David,
per minacce in rete.
Ma che
allora,
c'entra?
Negli ambienti
neonazisti, c'entra?
Il numero 88,
ma sì,
viene usato,
bene,
come
allora,
saluto, spieghiamolo,
allora,
chi ascolta.
Ma no, ma lo sappiamo, ma chi se ne frega, ma che ne sai?
Al posto di Heil Hitler, no,
ma
chi ascolta,
sì,
non
d'accordo,
può sapere,
allora,
non tutti
allora,
lo sanno.
Allora,
essendo l'H l'ottava lettera dell'alfabeto,
allora,
l'88 sta
bene,
per
dunque,
l'acronimo
mettiamo
Heil
che sia così,
Hitler.
È così, dunque.
Allora, il fatto che il calciatore che lo porta certamente non evoca quello,
non puoi vietare l'88. Ma perché?
Il fatto che no, mi ne dato nel calcio, attento,
ma non succede mai nulla, non è successo nulla. È successo che uno stronzo è entrato allo stadio un giorno.
Ti spiego, succede che siccome le tifoserie,
non essere ridicolo,
le tifoserie usano l'88.
Nessuno,
perché non potendo di certo.
Ma dai,
c'è l'elenco delle tifoserie che degli ultras che usano
con i calciatori
al posto di dire Heil.
Ma che,
e allora, giustamente,
che c'entra con i calciatori?
Il dottor Pecoraro, presidente dell'osservatorio sull'antisemitismo, e il dottor Piantedosi hanno detto, visto che non fa male a nessuno, di evitare che nel calcio,
ma
non
nessuno
viene abolito,
lo fa,
ecco
la gente se ne fotte di uno che indossa
non
l'88,
viene abolito il numero 88.
Come no?
Questo è quello che vuoi far passare,
è proibito,
tu non viene
calciatori, è proibito ai calciatori di indossare l'88, certo,
si
quello
possono
detto
usare altre magliette, l'88
e
nel
no?
mondo del
e
calcio
no?
cioè
e
nel mondo
69
degli
che, è il 69 che indica, che
il
indica 69
il
69 una pratica sessuale,
ma non viene messo nelle curve,
sto scherzando, ma
ne
nessuna curva c'è l'88
sì,
no!
L'88 sì, la
cazzo,
curva
dai,
dell'Ultras del Verona,
nessuno,
dell'Hellas Verona,
dai,
ad esempio,
ragazzi,
dell'Hellas Verona, che
siamo
più
ridicolo,
volte
dai,
si è resa protagonista,
siamo ridicolo,
di episodi,
vabbè,
di neonazismo,
no,
di incitamento al neo,
fare,
la curva
dai,
del Verona,
tanto non c'è niente
l'Hellas
da fare,
Verona,
tanto
la
non c'è niente, ma non c'entra niente col numero di un
calciatore. Quindi
vabbè,
io ringrazio il Piantedosi, il ministro, che giustamente ha preso questa posizione che non mi pare che arrechi danno a nessuno.
Allora, purtroppo,
cioè che c'è un danno.
Purtroppo si è bevuto il cervello, molta gente ormai si è bevuto il cervello. Proibire ai calciatori di indossare il numero 88 perché richiama, fa più pubblicità ai gruppi neonazisti questa roba. Perché i calciatori che indossano l'88 non fanno un cazzo di male. E nessuno pensa
allo
che
stadio,
quello 88. Nessuno
stadio,
pensa
sì,
che quello 88 sia un simbolo.
Dello
nessuno,
degli
nessuno, nessuno, nessuno.
Ma gli ultras, certo.
Il nessuno.
Ecco perché è stato riferito al calcio.
Non c'entra niente.
Questo,
Davide,
è
una puttanata, non c'è nessun tema. È una stronzata del ministro degli interni. Dovresti essere il primo a dirlo.
Perfettamente. No,
allora, Mancini, allenatore, ringrazialo pubblicamente. Chi se ne fotta, ha fatto una stronzata e io lo dico. È una stronzata secondo tutti i criteri.
Dopo un'inchiesta approfondita presso il presidenza del Consiglio. Tu alla presidenza del Consiglio c'è
foto,
un osservatorio presieduto dal prefetto Pecoraro, che si occupa esattamente di questo. È un'istituzione della commissario presidenza del Consiglio.
Chi se ne frega? Il commissario tecnico della nazionale Mancini dice che non esistono droghe leggere. Io veramente rimango basito come persone, insomma, che dovrebbero conoscere la realtà, non facciano distinzioni tra le droghe leggere, le droghe pesanti, le droghe meno leggere. Al di là delle quantità, non esistono droghe leggere, è una stronzata. Vai.
Beh, io posso dire che lo sport fa bene, le droghe fanno male, tutte le droghe, e non si può sentire che qualcuno dica che ci sono le droghe leggere. È una cosa veramente assurda questa, quindi...
Mancini, dico solo Mancini. Bellissimo Capezzone contro Pecoraro Scanio, sentite, sul clima, non c'entra niente, ma sul clima. Capezzone contro Pecoraro Scanio, che dice: all'inizio c'è il rischio di estinzione del genere umano. Io recentemente ho rincontrato, dopo tanto tempo, Pecoraro Scanio in treno. Ho fatto una lunga chiacchierata con Pecoraro Scanio in treno, tornavo da Roma. E devo dire che è una persona assolutamente per bene, signor Pecoraro Scanio, una persona con cui si può chiacchierare tranquillamente. Ma quando mi dice che c'è il rischio di estinzione del genere umano, signor Pecoraro Scanio, mi fai girare i coglioni, signor Pecoraro Scanio. Pecoraro e Scanio, vai.
Bisogna mantenere l'aumento della temperatura entro l'1,5 massimo di aumento entro il 2050, se no, secondo il 99% degli scienziati, che sono contraddetti da un 1%, si può rischiare il rischio estinzione del genere umano.
Il rischio di estinzione del genere umano. Sentiamo Capezzo, ma quale estinzione del genere umano? Ah, Pecorà, non ce l'ho per cazzo con queste stronzate, dai.
Già ci hai detto l'estinzione del genere umano al primo minuto? Prima che ci fai morire di pizzichi, prima che ci fai
lo
morire.
Lo dicono gli scienziati, prima mica che io. Ci fa,
prima, no, lo, dico, tutti pazzi. Lo dicono tutti i pallonari pazzi. Come
no,
te.
Lo, dice le, andiamo, lo dicono posso, le Nazioni Unite, posso, tutti i governi del pianeta.
Vabbè,
e tu, posso, e tu posso, sei meglio
posso,
di
posso. Con voi c'è la Cina e voi siete, nella migliore delle ipotesi, servi sciocchi.
La Cina è per i posti, è come a te. Se tu parli con i cinesi, quelli sono d'accordo.
Posso?
Sì. La Cina fa le centrali a carbone.
La Cina fa
le centrali a carbone.
Posso? Impongono a noi l'elettrico e di ammazzare tutto.
Ma quando mai?
Quelli
se ne fottono.
Ottimo Pecoraro, però è come lotta, signor Pecoraro.
La
signor
Cina
Pecoraro.
È come a te, ma c'è ragione, la Cina è come, come a te.
Comunque, ragazzi, Sallusti, ora Sallusti io lo conosco.
Mi dispiace tanto,
lo conosco molto. No, perché ti dispiace? Perché ti dispiace? Per
no, mi dispiace in generale. Mi dispiace.
Cioè, quando lo vedi in televisione, lo vedi e ti dispiace,
sì, un po'
per lui.
Mi dispiace.
Ti dispiace per come è finito, dici tu, per come è finito. Per come
no,
è finito?
No, è finito benissimo. Però non
so, dice, è passato
come...
dai radicali. Tu
mi dispiace.
È passato
mi fa tanta tanto dispiacere. Faceva parte di una grande storia.
Ti mette depressione, un po' ti deprime. Se vede.
Mi mette una tristezza. Sì, proprio mi dispiace.
Senti,
mi accascio sulla polvere.
Ti accascio.
Sì, ecco, mi accascio. E mi cade il telecomando per terra e si spacca in mille pezzi tutte le volte. Mi accascio.
Sallusti.
Mi manca.
Allora, Sallusti,
la pressione.
Persona che conosco bene. Come sai, ho fatto anche il testimone di nozze, di nozze finte, naturalmente, nozze finte, perché erano nozze finte quelle sulla spiaggia.
Pure le nozze finte ha fatto,
no,
tutto
finte.
Finto.
No,
pure nozze finte ha fatto.
No, ma che c'entra? Finte perché erano in spiaggia, erano per gli amici.
Però, e uno fa le nozze finte.
Ma
fatte
in comune, primo, ognuno fa il cazzo che vuole.
Se uno fa le nozze finte, che tipo di giornale può fare secondo te? Se uno fa delle nozze finte, secondo te? Io non lui, non è rivolto a lui in generale.
Beh, sì,
uno fa delle nozze finte. Ti voglio chiedere, ad esempio, ma il direttore del New York Times fa delle nozze finte su.
Non erano finte, erano vere.
Il
ma
direttore
replicate
del Washington,
in spiaggia,
no, ma io
coglione.
Ti chiedo, ma io ti voglio chiedere,
ma non lo so,
il direttore
sì.
Del Washington
magari
fa delle nozze finte.
Magari
fa delle nozze finte, secondo te? Il direttore del Sole 24
Ore. Lo so, sì. si è sposato, secondo te? Magari ha fatto due magari ha fatto due cose, una in chiesa e una
fa delle nozze finte, però finte. Tu l'hai detto tu, io prendo atto, io non c'ero e gli voglio vera a Sallusti. Non è che gli voglio
però
semplicemente
io posso dire più che bene di quello che tu hai detto una cosa ieri,
ha detto una nozze finte.
Ha detto una cosa ieri a 8:30.
Uno può fare quello che vuole.
Ha detto una cosa incredibile a 8:30, che chi si fa di droga, che la droga è una devianza, ma sentiamo.
Questo è un classico della sinistra, andare a fare il disturbatore. Ha detto delle cose che credo che il 99% degli italiani condividono. La droga è una devianza. Io credo che nessuno sia felice di avere un figlio drogato.
Ma che vuol dire? Ma che vuol dire una devianza? Non vuol dire un cazzo una devianza. Ma che c'entra? Una persona dipendente dalla droga è una persona, cioè, che va assistita. Su questo non c'è. Ma che c'entra una devianza?
Ah, sicuro,
che cazzo vuol dire una devianza?
Gli stessi figli drogati non sono felici di essere drogati, tanto è vero che si drogano perché sono infelici, e quindi ha detto
ma anche tu
addirittura
non fai nessuna differenza, Alessandro, tra droghe pesanti e droghe leggere?
Beh, la Meloni ha detto ragazzi, gli spinelli non si fumano. È un insulto all'intelligenza dire che la droga non è una devianza. La droga è
un'altra
una
cosa, però,
pericolosissima.
La segniamo,
la Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Beh, ma se c'è l'offesa, ok, però Frocio, Cruciani, tu cuoque! Tu cuoque, Cruciani, libertà di espressione è anche libertà di offesa. Se non vi piace, andatevene in Cina, cretini.
Alcuni anni fa c'era un bellissimo striscione allo Stadio Olimpico che c'era scritto Soffrocio per la Roma. Penso che nessuno si sia offeso, non mi sembra. Quindi frocio si può usare.
Quello che ama vuole il rispetto per i diritti dei gay, la parola froce e discriminante. Ma io vi voglio dire una cosa, ma il rispetto per gli eterosessuali in questo paese c'è ancora?
Ma non è messo mai in discussione.
No, perché qui a me mi sembra veramente non c'è più.
Allora, ti voglio leggere un libro che mi ha segnalato un ascoltatore, in realtà già lo conoscevo, che mi ha ricordato un ascoltatore, un libro di Robert Hughes, La cultura del piagnisteo, la saga del politicamente corretto, un libro di qualche anno fa, ma sempre valido.
Ma non c'è
valido.
Nessuna saga.
Aspetta, aspetta, fammi citare, poi criticherai. Vogliamo creare una sorta di Lourdes linguistica, dove il male e la sventura improvvisamente svaniscono. L'omosessuale pensa forse che gli altri lo amino di più o lo odino di meno perché viene chiamato gay? Man. Un termine, peraltro, riesumato dal gergo criminale inglese settecentesco, dove stava a indicare chi si prostituisce e vive di espedienti. L'unico vantaggio è che i teppisti che una volta pensavano pestavano i froci, adesso pestano i gay. Prendiamo omofobico, omofobo, uno degli insulti preferiti degli allarmisti politicamente corretti. Oggi, su 20 persone che usano questa parola, omofobico, omofobo, sì o no, una sa cosa significa. Omofobia è un termine clinico che indica un disturbo patologico, un'ossessione causata dal timore fortemente represso di essere omosessuali. Adesso il termine può essere ed è applicato indiscriminatamente a chiunque mostri la minima riserva nei riguardi di un qualsivoglia omofilo o contesti, per quanto blandamente, le pretese di costui a particolari diritti per il suo gruppo di appartenenza. È tutto clamorosamente vero, tutto clamorosamente vero, dalla prima all'ultima riga, dalla prima all'ultima riga. A proposito, sempre di droga, Gasparri sostiene che la protesta, la piccola protesta messa in atto dai radicali contro la Meloni, che era semplicemente un cartello alzato, e meno male che si può ancora alzare un cartello durante una conferenza stampa,
e ti credo
assolutamente, è un sostegno alla mafia, un sostegno alla mafia degli spacciatori. Vai, Gasparri.
conosco Maggi dalla vita, gli ho visto fare performance migliori nella sua vita peggiore. Cerca spazi su una tesi sbagliata, la mafia è contenta perché più si allargano gli spazi per la droga, più le mafie guadagnano perché vendono vari tipi di droghe. Fingono di combattere la mafia, ne sono degli inconsapevoli volantinatori.
Ma come si fa a dire che se uno vuole la legalizzazione della droga è a favore della mafia? Dai, su, ma come cazzo si fa? Però c'è la mania di classificare, per esempio, sotto ogni, a proposito di omofobi, c'è la mania di classificare sotto ogni cazzata che si dice qualche volta la scritta omofobia. Cioè, te lo mettono in testa, ti mettono un timbro in faccia, omofobia. Dipende, tu senti oggi subito omofobia, omofoba, una frase certamente omofoba, eccetera. Una consigliera comunale di Vissone di Fratelli d'Italia, tale Scaffidi, la quale c'era un dibattito sul gay pride, non mi ricordo che cazzo era, non lo so, e che ha detto, senti.
Non accetto che mi venga data dell'omofoba da Luca De Vincentis. Ho più amici gay io che forse tu. Mi spiace, ma è proprio... No, mi dispiace, ma è proprio così. E li tratto... li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata. Ok, per me non...
Per favore!
Scusate! Persone etero, posso anche, scusa, posso anche essere emozionata e magari un po' arrabbiata e posso anche sbagliare, ma tu non sbagli mai, evidentemente. Ho più amici gay che normali, fidati.
A un certo punto peggiora la situazione dicendo ho più amici gay che normali. Ora, tutto questo non è omofobia, trattasi di coglionaggine, di stupidaggine, trattasi di imbecillità, trattasi di errori che possono... Cioè, se poi pensa, poi si è scusata, ha detto ho commesso un errore, anzi due errori, eccetera, eccetera. Però questa è omofobia? Posto che omofobia significa un'altra cosa.
Come la chiami? Non lo so.
Ma vai, vedi tu, dai, ma basta con sta roba.
È un po' nella... Gli è un po' sfuggita, magari chiederà scusa, ma le è un po'
forza,
sfuggita.
Su. Ogni cosa deve essere inquadrata in questa roba qui, dai. Come
che
peraltro,
figura di merda.
Come peraltro il professor Montanari, che pensa che la questione della natalità, cioè fare più figli, sia una cosa fascista. Cioè l'idea della natalità è una cosa fascista, che è ridicolo. No. A me non me ne... posso dirvi una cosa, a me della natalità, del fatto che gli italiani facciano più figli o meno figli, non me ne frega un cazzo, non me ne è mai fregato nulla. La gente deve fare più figli, la gente se vuole fare figli li fa, altrimenti non li fa e non rompete i coglioni. Però pensare che la natalità, che promuovere la natalità, no, i governi che promuovono, l'hanno fatto governi di centrosinistra, di centrodestra, tutti. Senti.
La fissazione sulla natalità è un'idea del ventennio fascista che veniva messa in correlazione con il timore di essere altrimenti sostituiti da altri popoli. Torniamo a questo, torniamo a pensare che il problema sia la natalità degli italiani, cioè noi vogliamo bianchi, cristiani,
chi l'ha detto?
Nostri figli biologici, cioè c'è una regressione di un secolo.
Vabbè, dai. Follia, Jonathan da Prato, vai. Forza.
Sì, ciao Giuseppe, mi senti?
Vai, dimmi Jonathan, dimmi.
Senti, io volevo parlare un attimino di questa faccenda dei froci. A me mi sembra che qui vi raccontate un film voi alla rovescia, che non
che
è
senso?
La realtà quella che state raccontando.
Senso? In che senso?
Qui i discriminati sono gli eterosessuali.
No, non c'è
io
nessun discriminato tra gli
eteri.
Non c'è nessun discriminato tra gli eteri.
Se mi permetti, quello che mi è successo due settimane fa in un noto stabilimento balneare della Versilia.
Che è successo?
Io ero in piscina con dei bambini. E vedo arrivare con il pelo dell'occhio tre culattoni bianchi
culattoni,
e uno nero
eccolo,
e entrano
eccolo,
in piscina.
Ma perché culattoni? Perché culattoni? No, ma perché culattoni? Perché li chiami culattoni?
Io avevo già eccolo capito qua. Quello che volevano fare. Allora sono andato in piscina e ho detto: forza, uscite, via.
Ma perché?
Via,
ma che volevano?
Eccolo qua.
Eccolo qua. Eccolo qua.
Ma perché?
Si sono messi a pomiciare davanti ai bambini.
Pazienza, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega?
Giuseppe. ragazze, non è una cosa
eccolo
regolare
qua.
Questa
eccolo no, ho capito, qua, cioè,
ma perché se si baciavano due una coppia, tre, che ne so io, due,
sarebbe
uno,
ma è stato sbagliato lo stesso.
Ah, non ci si può più baciare davanti ai bambini.
Queste persone cercano di fare questi atti sempre eclatanti per farsi notare,
ma non dire cazzate, uno si bacia perché
siamo,
si vuole baciare,
siamo noi discriminati, Giuseppe, il Pride bisognerà, si incomincerà a farlo noi gli eterosessuali, che qui tra un po' saranno dimenticatori.
Ma perché li chiami culattoni tu? Tra l'altro, nella famosa Treccani evocata da Parenzo ieri, culattone significa semplicemente omosessuale maschio,
infatti, che problema c'è? Io non lo dico, guarda, io non sono omofobo,
È una parola dispregiativa, però lei sa cosa vuol dire dispregiativo?
Sono messo lì, ho fatto uscire subito i bambini perché non vedessero.
Ma perché? Ma che te ne frega te? Che te ne
devono vedere te i bambini?
Che la mia figliola di 9 anni veda queste cose? Lo
ma perché? Ma
lei
che...
quando sarà più grande?
Ma se si baciavano due, un maschio e una femmina, non avresti detto un cazzo alla tua figliola tu?
No, e invece ti sbagli.
Ma
invece
figurati,
ti sbagli.
Dai, ti conosco, mascherina, ti conosco.
Vanno in giro a fare queste cose apposta, con questa affare.
Un'Italia retriva incredibile. Dai, incredibile,
questi,
incredibile.
Con questi Pride, una al giorno ne fate di Pride.
Ma
state
che
sfoganando.
Ma quale uno al giorno?
No, rompere i coglioni.
Fermo là, Matteo da Mantova, dimmi Matteo, dimmi.
Sì, volevo chiedere a Parenzo. Parenzo pensa di vivere a Roma o a Pechino? Non ho ben capito. Parenzo, dove vivi, scusa?
A Roma, Roma, Italia.
Tu lo sai qual è il fondamento della società occidentale? L'illuminismo, Parlane nei tuoi libri dell'illuminismo. Coglione!
Bravissimo.
Su cosa credi che sia basata la società occidentale,
c'entra?
Se non sulla libertà di espressione?
Bravissimo.
Dimmelo.
Ma certo,
dimmelo.
Ma
la libertà di offesa è anche libertà di espressione.
Bravissimo.
Libertà di...
Non è che in Italia
bravissimo,
si può insultare
bravissimo,
chiunque,
Matteo,
giustamente.
Bravissimo.
Finisci in tribunale, ovvio.
Bravissimo.
Non è che
se no finisci in tribunale,
dove
che mi fai? Che mi fai? C'è lo Stato che mi dice cosa posso dire e non posso dire.
Ma dove è scritta la libertà di insulto? Scusami.
Sotto il governo occidentale o sotto Xi Jinping?
Ma in quale governo?
Rischiamo la grande caserma.
Quale
la grande
democrazia?
Oltre, Parenzo, io vado anche oltre. Tu lo sai cosa sono i reati
forse
di
non hai capito.
Ce ne sono tantissimi in Europa, a differenza dei tuoi amati Stati Uniti.
Che prevede...
Lo sai che negli Stati Uniti, se dico la parola con la N, che a voi non piace, magari mi becco uno schiaffone, ma nessuno mi porta in tribunale.
Non
questa è la differenza tra la libertà degli Stati Uniti e quella europea.
Viva gli Stati Uniti! Viva gli Stati Uniti! Viva la libertà! USA! Fermi tutti!
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Cruciani, ti preoccupi del politically correct in Italia?
Ah, fai bene.
Qui negli Stati Uniti ormai si è passato il limite, il governo proibisce assolutamente di usare i termini clandestini, si può solo usare il termine senza documenti. Le compagnie aeree che si vantano di assumere per, non per competenza ma per diversità, per il colore della pelle, pensa a te. Disney che licenzia i dipendenti che usano le parole ladies and gentlemen, non boys and girls. Le università che ti multano se non usi i pronomi che gli studenti vogliono essere attribuiti, e i Washington Redskins, la famosa squadra di football americano, che non può più usare il termine Redskins perché è offensivo per il pelle rossa. Bisogna combattere, Cruciani, si combatte.
Amico mio, ma che ti devo dire, è una battaglia persa. È una battaglia persa perché i puristi del linguaggio, i puristi
dell'educazione,
no,
dell'educazione,
non c'entra niente l'educazione, perché è un livello più alto di discussione, ma evidentemente non ci vuoi arrivare, come la discussione
della buona educazione,
no, non c'entra niente, è la discussione che abbiamo fatto prima sul numero 88. La discussione sul numero 88 si dovrebbe chiudere nel momento in cui uno dice che il ministro degli interni dovrebbe occuparsi di problemi più gravi, ma non quello della, di vietare non c'entra niente, di vietare ai giocatori di indossare un numero della cui esistenza non sa nessuno,
ma
della cui
stadio,
esistenza
ultras,
non sa
nessuno,
ma chi se ne frega, il numero 88 significa semplicemente per le persone normali 88 e il ministro degli interni non si deve interessare di quello che un giocatore vuole indossare, ma chi se ne frega di quello che pensano gli ultras,
siccome anche il contesto fa tutto,
ma che c'entra vietare a un calciatore il numero, che vuol dire?
Negli stadi viene esposto il numero 88 dagli ultras neonazisti.
No, nessuno lo espone, lo esporranno
allora
in 10 persone. Dammi la lista.
Nei prossimi giorni.
E comunque anche fosse così, vietare a un giocatore di indossare l'88 è ridicolo.
Cos'è, un reato?
È ridicolo,
è gravissimo.
No, è semplicemente
il numero cosa? La libertà
è semplicemente
88.
No, ma è ridicolo il gesto, non
ma
è la libertà,
cos'è?
È
una
ridicolo il gesto. Vabbè,
quali
non lo capisci.
Diritti vengono
Francesco
violati
da Bari, non lo capisci, non lo vuoi capire.
Allo stadio,
Francesco,
allo stadio.
È ridicolo che se ne occupi il ministro degli interni. Questo è il punto, Francesco da Bari.
Beh, visto che l'interno si occupa di stadi e di violenza e anche di lotta all'antisemitismo.
Francesco da Bari. Fate la lotta all'antisemitismo con l'88 e i giocatori del calcio. Vai, Francesco da Bari.
Nello stadio l'88 è il high.
Benissimo,
risk,
benissimo.
Perché quello che
nessuno l'ha mai interpretato. Per questo non c'è.
Ci sono
tre casi di giocatori. In cui non c'è nessuno. Non lo fanno nemmeno quelli. Se ne fottono. Francesco da Bari. Manco quelli. Lo fanno.
Ma perché vi accalorate per una cosa di questo tipo?
Ma no, perché mi accaloro che il ministro degli interni. Mi accoloro che il ministro degli interni si occupi di questa roba.
2 milioni di cose il ministro degli interni.
Se si occupa di questo è sbagliato. Vogliono dare un esempio su una cosa sbagliata. Francesco da Bari, non mi accoloro per niente. Mi fa incazzare che il ministro degli interni si occupi di una minchiata simile. Posso dirlo o no? Che senza essere accusato di chissà difendere chissà chi, togliere alla possibilità a un calciatore, a pochissimi calciatori, di indossare l'88 dicendo che questa è la battaglia contro l'antisemitismo, dovrebbe fare incazzare anche te. Invece no, ti accodi a questa puttanata fatta da Piante Dosi.
L'ho seguita.
Francesco da Bari.
No, da Piante Dosi, fatta su richiesta.
Vabbè, ma è uguale,
di commissioni specifiche arrivate alla presenza
del
certo, le comuni. Certo.
Dimmi.
Mi accodo al tema dell'88 e lo accomuno al tema dell'utilizzo della Shva e al tema dell'utilizzo del divieto della parola frocio e quando è compagnia bella, perché sono tutte espressioni della stessa medaglia, ovvero che utilizzano categorie apparentemente a questo punto deboli, che vengono ulteriormente indebolite da questo sistema per mettere in autoesibizione un partito politico che evidentemente...
Che vuoi dire? Che non capisco un cazzo. Che vuoi dire con sto pippone che hai cominciato a dire? Con sto pippone incredibile. Che
palle
vuoi dire?
Questo!
Che volevi dire? Non volevi dire un cazzo. NAF da Padova, molto più divertente NAF da Padova, almeno di qualcosa di sensato, no? NAF, Padova, dimmi NAF.
Ciao Bergoglie!
Che è successo, Naf? Che è successo?
Non vuoi il mio intervento sui Froci e su Berlusconi?
No, Froci no, Froci, che c'entra, Froci? Che c'entra? Dimmi.
Tu sei Froci.
Allora, vietiamo giustamente un ascoltatore, vediamo anche la scritta SS che significa statale o santissimi o strada statale, santissimi, santissima Trinità. Beh, evoca l'SS, santissima.
Ma con chi stai parlando?
No, con Parenzo, lascia perdere. Naf, dimmi.
Ecco, guarda che chi nella libertà cerca qualcosa che non sia la stessa libertà è destinato ad essere schiavo. Questo te lo dico perché, guarda che tanti anni fa te l'ho già detto qua in diretta radio, io
vietiamo le magliette da calcio nere, dai, ricordano le camicie nere, che ci frega. Naf,
ma mandalo fa il culo con lo scemo, anche quello là, altre quello che sono le verità.
No, Naf, dimmi, che cosa vuoi dire, Naf, dimmi.
Anche tu però alteri quello che è sei praticamente un abbattamento della realtà orwelliana, praticamente anche te, perché praticamente quando vuoi giustificare la omogenitorietà, quando vuoi giustificare i canali, quando vuoi giustificare...
Naf, non capisco un cazzo, sii più pratico, per favore, racconta qualche cosa di sensato anche tu, ti prego, non farti mettere...
Froci, prima hai letto, anche ieri mi pare, hai letto chiaro il significato della parola froci con la tone
Non ho parlato, non ho parlato di questo.
Ieri hai parlato loro di questo, non ti preoccupare, che hai letto il vocabolario anche.
Che vuoi dire, Naf? Sì, che vuoi dire?
Ma guarda che cose fatti, ti ho detto, quando si vuole atterrare, quando ti ho detto all'inizio quella cosa là, chi la libertà cerca qualcosa che non sia la stessa libertà, è destinato ad essere schiavo. Se quelli vogliono condannare non solo la parola frocio di gay, tanto per darti un'idea.
Non è condannare, è la parola stessa che si condanna da sola, perché.
Vabbè, che vuoi dire?
Che chiamo gay? Cosa vuol dire? Che è una parola anglofona? Chi la conosce questa parola gay? Che cosa vogliono? Guarda che io sono stato il primo qua a Paola che conoscevo, te l'ho già detto, un parrucchiere che poi si è travestito da donna, il primo qua in Italia, l'ho portato in una discoteca, se ti ricordi ti ho detto questo al suo tempo,
sì, allora...
ma adesso da questo a pretendere che devono andare in piazza a vedere quello che fanno, ma ti pare che sia normale una persona che come vedi va in tanga, nudo in tanga, un
a
uomo
te a te dà fastidio, ma tu sei anche non vedente, che ti frega a te?
Ma chi te l'ha detto sono un non vedente? Che cazzo me frega a te cosa sono un
non
vedente?
No, ma lo dico con grande rispetto, se tu non vedi come fai a vedere.
No, mi schifo solo il pensiero di sentirlo, capisci? Non è che io ti ho detto a me mi sia interessato.
Ma
io
che
non
ti frega, mamma ma che mia. Ti frega se uno va in piazza in tanga? Che ti frega?
Tra l'altro.
Che ascoltami ti frega? Qua.
Non lo puoi manco vedere, non lo puoi manco vedere. Detto mamma, con tutto il rispetto. Mamma, detto con grande rispetto.
Uomini, donne, papà, ma il referente, tu non puoi sovvertire le leggi della natura. Il referente, come te l'ho già detto, è papà e mamma,
d'accordo.
Non sono due uomini, uno fa la mamma e l'altro
va bene,
fa.
D'accordo, Naf, però precisiamo le cose. Allora, Naf, a te che il fatto
Paese!
Che questo è Naf, questo è Naf,
non sono io.
Sì, sei tu, come non sei tu, sei tu.
Sei
tu. Scusami, Naf, io non ho capito una cosa. Che cos'è che non ti dà fastidio del fatto
vedi,
che
vedi, guarda, Manzoni diceva anche questo con riferimento
Manzoni,
che entrare
Manzoni, Manzoni adesso, Manzoni.
Sì, il loro sentire ad innocente opera non v'è, non resta che far torto o patirlo, no? Che qualcuno si mette in testa che questo, quando ti ho detto, se vogliamo poi leggi, come ti ripeto, ti ho detto anche prima, dove no, devono mettere legge, già ti ho detto, c'è l'ingiuria, se io dico a uno...
No, però scusami, Naf, io non ho capito, che cos'è che ti dà fastidio del fatto che ci sono due uomini che stanno insieme, che te ne frega a te?
Senti, no! Io non l'ho detto, io ho detto che facciano quello che vogliono a casa loro, senza esibirlo. Guarda che così, anche quelli che da
si
piccoli
nulla.
Allevano da piccoli, ti ho detto, due uomini o due donne. Guarda che il bambino sorge da piccolo o diventa lesbica se è donna.
Ma
o
chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Coglione di un coglione.
Al 90%, tranquillo, mettiti l'anima in pace.
Ma non è
ma
vero!
Non posso mettere le leggi alla natura.
Ancora,
capisci,
Naf,
no?
signor Naf da Padova, signor Naf. Cosa pazzesca, dai, su. Ciao Naf, ciao, ti saluto, ciao.
Palenzo!
Domani tutti a farsi il tatuaggio 88, vadano a fare in culo, mi scrivono, perché poi alla fine la reazione è quella della gente
ma
normale.
Ma se lo vogliono fare, nessun problema
gente
che uno
normale,
sul proprio
dai.
Corpo.
Numero 3, il numero 3
lo
ricorda
lo
chiaramente la Trinità. Per rispetto alle altre religioni, banniamo il numero 3. Aboliamo la provincia di Sassari perché ricorda l'SS. Aboliamo la provincia di Sassari.
Altro paradosso stupido.
77 potrebbe
stiamo
ricordare le gambe delle donne, potrebbe essere sessista. Dai.
Nessuno vuole toglierlo.
Giovanni
diciamo
da Piacenza. Giovanni da Piacenza. Giovanni da Piacenza.
Ciao Giuseppe, ascoltami, io volevo dirti che mi ha fatto veramente schifo come avete trattato ieri l'argomento dell'aborto, non sul perché
ma ieri quando, scusami, quando c'era il dottor Morte?
Sì, che non mi ricordo come si chiama, assolutamente
Viale, Silvio sulla... Viale, un gigante assoluto, un gigante
no,
assoluto,
un gigante. Siamo tutti d'accordo,
un militante della libertà,
grandissima...
un grande militante radicale,
ok. Va benissimo, questo va benissimo, ma il trattare questo argomento come con la pornografia che avete trattato.
Ma quale pornografia?
Raccontare...
Ma non diciamo cazzate.
Non
tu che cosa fai? Il medico, cosa fai?
Sì, esattamente. Ma
allora
io sono d'accordo sul concetto, ma non puoi trattare un argomento che per qualcuno è una tragedia. Uomini e donne che piangono, ci distruggono davanti ad un argomento del genere, voler sapere se escono grumi di sangue, pezzi di
beh, ma è normale, questo gliel'ho chiesto io. Voglio capire come in un aborto cosa accade.
Ma Giuseppe, va benissimo, sì, tutto, ma c'è un limite.
Ma il limite, ma qual è il limite? La descrizione di quello che avviene? Perché si può descrivere tutto tranne un aborto? Non ho capito, Giovanni. Perché anche si può descrivere tutto tranne un aborto? Ormai abbiamo delle trasmissioni televisive in cui si descrive qualsiasi cosa, anche nei dettagli. L'aborto non si può descrivere adesso.
Benissimo.
E allora che vuoi?
Non si può, perché davanti a questa, a questi vicini sono tragedie umane,
tragedie umane, un aborto, tragedie umane, un aborto, non, sì, d'accordo, per carità.
Ma non è vero. Ma
tragedia, sì, per una persona, certamente. Allora qual è il punto? Non ho capito. Qual è il punto? Non ho capito. Non si può descrivere se una volta che cosa rimane? Non si può descrivere che cosa rimane di una.
Secondo
di, no, non si può descrivere, non si può descrivere, non si può descrivere. Ha deciso lui, il medico Giovanni da Piacenza.
No, l'ho deciso che io.
Ha deciso che non si può descrivere nei dettagli cosa avviene durante un aborto, come si elimina il feto, cosa succede al feto, se c'è qualche pezzo di corpo, piccolo pezzo di corpo che uno tira fuori. E qual è la retorica? Questa? Qual è il problema? Non ho capito.
Non cercare di voler descrivere un qualcosa che sia una pratica, è una cosa che diventa tragedia per qualcuno. Qualcuno può anche soffrire di sentire raccontare.
Ora siamo qui alla protezione della possibile minoranza. Questa pure va protetti. Quelli che ascoltano la radio e hanno abortito e non vogliono la descrizione dell'aborto. Vedi dove arriva? Vedi dove arriva il proibizionismo della parola? Arriva fino a qua.
No, 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 no. Se uno comunque ha una sua sensibilità e non lo vuole sentire, ha ragione di dire che non lo sente. Su questo non c'è ombra di dubbio, ma ci mancherebbe altro. Se uno ha una sensibilità e non gli, come c'è scritto, vietato ai minori di 14 anni, ovviamente ti dicono che quella roba lì non è un contenuto per te. Ma non è che è vietato a tutti, è vietato ad alcuni. Se lui ha una sensibilità, per cui giustamente,
ma chi se ne fotte?
Cioè il rispetto, io dico il rispetto è solo questo, non è libertà. Io sono solo per il rispetto.
Fermo là.
La Zanzara.
Testa di cazzo, invece di lodare quelle ragazzine che a 18 anni si mettono con il culetto di fuori a fare le cosiddette imprenditrici di se stesse, il bello è che tu le assecondi pure e glielo fai anche credere su OnlyFans, perché non fai una bella lode a tale Gabriele Lodetti, ragazzo 18enne di Roma, che sta svolgendo quest'anno la maturità e ha fatto un tema di italiano in nome dell'inclusività totale, utilizzando la schwa, ha dichiarato alla stampa che lo ha fatto per una sfida, in segno di sfida, ed è stato anche premiato con un voto altissimo, 18 ventesimi, al tema testa di cazzo. Ora, in un paese nel quale l'odio verso la comunità LGBTQIA+ impera, dove l'omo bilesbo transfobia è diffusa a 360 gradi, dove la disforia di genere è vista ancora oggi come una malattia mentale, è o non è da premiare di più un ragazzo che ha avuto il coraggio di sfidare questi retaggi medievalistici ancora presenti nel tessuto sociale italiano, oppure una figurati, che si mette con il culo fuori a 18 anni e si rovina la vita per sempre? È testa di cazzo di un coglione che non sei altro?
And then along comes Mary. Ma voi vi rendete conto? Vi rendete conto di questo cretino parenziano? Questo fa parte della maggioranza silenziosa parenziana da tempo,
certo,
della colonna romana della maggioranza silenziosa parenziana.
Non so se è romana,
te lo dico,
so
io,
se
te lo dico
romana,
io.
Ma
messaggio da un dottore che si chiama Antonino Iacona, grandissimo
ma
padovano.
Ma delle cose di buon senso.
Ma figuriamoci,
cioè cose normali.
Io non esalto nessuna OnlyFanser. Semplicemente descrivo il fenomeno, che è un fenomeno di grande libertà. Fenomeno di grande libertà.
Quel ragazzo. Gioia,
quel ragazzo
giubilo,
che ha voluto scrivere nell'esame di maturità il compito di italiano con la schwa, lo ritengo un coglione. Lo ritengo un coglione.
È una
che
lingua
andava,
che oggi tra i giovani
messo
è utilizzata.
0,20, 0,20.
Ma perché? È una,
per
è una
dare
lingua
un segnale.
Che i ragazzi,
ma,
che i giovani
ma
usano.
Nessuno la utilizza, solo dei pazzi la possono utilizzare. Distruggere la lingua italiana per l'inclusività, ma chi se ne fotte? Ma che roba è? Ma basta con queste cazzate.
Però. Cioè,
ma che vuol dire
se
non offende nessuno?
Non
ma che certo che non offende.
Io sono per vietare guarda. Le cose che offendono, non
dai,
vietare.
David, ma, non
se
è ma anche tu sei contrario a questa cosa della sua. Anche tu sei
ma
contrario.
Ma a me non fa impazzire, ma non mi offende.
Ma non è che
mi
io pure non sono offeso, ma è una stupidaggine. È una cazzata.
Ma
l'italiano è l'italiano. L'italiano sì, distrugge l'italiano.
Se uno lo vuole usare.
ma distrugge no, l'italiano. Non usare, c'è un'altra lingua se non l'italiano.
A parlare senza la schwa, altri parleranno senza la schwa e scriveranno senza la schwa.
Allora, un professore si deve adeguare a correggere un tema di un cretino che mette invece della A o della O, mette una roba strana, un asterisco oppure la lettera cambiata.
È una forma
su.
Anche marinettiana, se
non
vogliamo,
è una forma
no.
marinettiana, ma non diciamo cazzate, dai, su, non diciamo
Marinetti
puttanate.
Aveva inventato quella nuova scrittura che all'epoca era.
Ma non paragonare un cretino a Marinetti, dai, su.
No, intanto la schwa non l'ha inventata, dai, lui, su. Questo ragazzo, che secondo me l'ha utilizzata.
Io manco
l'ha
so come
propria,
si chiama, non la voglio manco dire.
E non ha ferito nessuno, non ha fatto un danno.
Non
ha
io non sto dicendo che è un criminale, sto dicendo che è un cretino, è diverso.
Ma perché mai? Non è perché mai bisogna offenderlo uno che ha usato una sua forma espressiva?
Dico solo, non posso dire che è un cretino? Non tu Novax lo chiami un cretino? Io non posso dire che è un cretino uno che utilizza la schwa.
A se stesso
no,
e anche agli
altri, questo lo dici tu, secondo lui, no. Secondo lui no, dai.
Ma, secondo lui, ma non è che c'è il relativismo assoluto, secondo lui, secondo la scienza sì,
dai,
e quindi
vabbè, andiamo con gli ascoltatori, poi abbiamo un ospite che è qui presente, una persona che ti conosce molto bene, con cui faremo una specie di uno contro tutti, perché ha un sacco di cose molto controverse da dire, è pronto anche qui con un volume verde che ha davanti a qui, che ha come titolo la C, un volume verde con una moschea. Che cosa c'è di volume molto corposo, tutto verde con la C davanti? Che cos'è secondo te?
Il Corano, evidentemente.
È il Corano,
ci sta
una
per
persona
Corano.
Che ha il Corano, forse me lo vuole addirittura regalare.
E
il Corano.
Ha il diritto di avere il Corano, ha tutto il diritto anche
di per la carità di Dio. Paolo da Firenze, vai, Paolo da Firenze. Qualche minuto e facciamo questo uno contro tutti, vai, dimmi. Dimmi.
Cruciani, allora,
eccolo qua Paolo.
Però te per l'audience faresti qualsiasi cosa, vendere la madre, eccetera.
Vendere la mamma, vendere la mamma no.
Ascolta!
Vendere la mamma,
droghe
no.
Leggere, vendere la mamma. Hai delle responsabilità.
Io.
Sei ascoltato anche da giovani.
E allora?
Oggi il THC.
Il
non
THC.
È più quello.
Il THC.
Quello degli anni 70, imbecille.
E allora?
Informati
e allora?
Oggi.
E allora?
Cretino.
E allora?
E allora? Danni cognitivi. Permanenti.
Aspetta, metti
capito?
Bene il telefono, cretino.
Imbecille!
Metti bene il telefono. Metti bene il telefono, Paolo, che se no non ti si sente
bene.
Se
no metti bene questo cazzo. Hai rotto i coglioni, capito?
Allora, Paolo. Paolo, povero imbecille di un Paolo. E dunque cosa vorresti fare? No, sei un imbecille di tutta. Sei un imbecille. Sì, va bene, d'accordo. Sì, d'accordo. Ma come mai sei così appassionato al tema delle droghe? Come mai sei così appassionato?
Delle droghe? Perché? Perché ho avuto un figlio che ha avuto problemi.
Vabbè, pazienza, mi dispiace. Dunque,
sulle droghe.
E allora?
Tutto.
Ma non sai
la
niente.
La cannabis oggi è zeppa di ammoniaca.
E dunque?
Fa male.
E dunque? E chi ha detto che fa bene?
A 13 anni.
Sì.
Non puoi più dire che è una cosa leggera.
Ma chi ha detto?
Droga leggera.
Ma non è una droga, è come l'eroina, è come la cocaina. Ma vergognati. Vai a studiare.
Sì. Non c'è nulla della cannabis.
E che cosa vorresti fare? Proibire? Come fai a fermare la diffusione delle canne tra i ragazzi?
Ti ho mandato un link.
Come fai a impedire la diffusione e il consumo tra i giovani? Come fai? Proibendola? Con le multe? Mettendoli in galera? Come cazzo fai, Paolo? Come fai?
Questo gli è preso un combattendo le mafie.
È 40 anni. Ciao Core, 40 anni che si combattono le.
Imbecille,
povero cretino assoluto. Perché giustamente l'avvocato Prado mi dice: perché la colla fa bene? Allora vietiamo la colla? Questa è una cosa un po'. Se n'è andato questo, richiamatemelo sto coglione, vai. Claudio da Bari, fra poco, grande rientro alla Zanzara, non so dopo quanto tempo. di Davide Piccardo. Buonasera, buonasera.
Bellissimo, buonasera. Bellissimo.
Buonasera. Buonasera a tutti. Davide Piccardo, lei è leader di un'associazione che come si chiama?
Io sono stato a lungo rappresentante della comunità islamica, sì. E adesso sono il direttore del giornale della comunità, che
benissimo.
È La Luce.
La Luce, molto benissimo. Bene, il Corano per lei è più importante dello Stato. Lei l'ha detto una volta, il Corano vale di più dello Stato, delle leggi dello Stato italiano, lo dica.
Questa è un'ovvietà.
Lo confermi.
È un'ovvietà.
Come un'ovvietà? Il Corano non vale più delle leggi dello Stato italiano.
È un'ovvietà per il credente, la parola di Dio è superiore a qualsiasi parola umana.
Ma quell'affare lì non può essere più importante della Costituzione.
Basta non infrangere le leggi del paese che dove
assolutamente,
vive,
assolutamente. Però nel mio cuore è più importante il Corano di qualsiasi legge umana.
Ma questo non è una cosa sbagliata.
Questo vale per noi, vale per i cristiani, vale per gli ebrei.
Ma è una follia.
Io sono un cittadino italiano, sono tenuto al rispetto della legge, però comunque nel mio cuore
il Corano è
certo che è più importante.
Ma il Corano è un testo omofobo in gran parte, omofobo per modo di dire, insomma, un testo in cui c'è l'odio per le donne. Spesso c'è l'odio per le donne, caro.
Assolutamente no, e questo è un testo pieno di amore.
Ma
non voglio dire Islam
pieno di amore, Corano pieno di amore. Parenzo potrebbe contestare
Corano
questa cosa.
È un testo pieno di amore,
amore
e io
insomma.
Appunto oggi te ne faccio dono. Guarda, te lo porgo.
Ti
sto regalando il Corano con la speranza che tu possa essere illuminato da questa lettura.
Il Corano è un libro terribile.
Ho portato oggi in questo consesso questo libro che è una luce,
una luce nel delirio,
è una luce in questo bordello. Però comunque bisogna fare i tentativi. Le vie del Signore sono infinite, quindi diciamo che
una cosa pazzesca, dai. Claudio da Bari,
il Corano entra alla Zanzara ufficialmente.
Il Corano entra, mi ha regalato il Corano che è pieno di cose contro le donne. Voi non ammettete la parità delle donne.
No, assolutamente.
Perché quello commentato dal padre, credo, evidentemente. No?
Tradotto da mio padre, che ne ha curato la traduzione.
Ma c'è di nuovo Paolo.
Lo conosco e ce l'ho anch'io.
Aspetta, Paolo, dimmi Paolo.
Ciao David.
Dimmi Paolo.
Hai richiamato io.
Certo.
È stato Dario a richiamarmi.
Sì,
chi è Dario?
Sì, uno dei miei assistenti. Sì. Ho richiamato perché
c'hai l'assistente finocchietto di merda che poi
senti finocchietto.
Ma perché devi dire così? Ma perché devi parlare così?
Ma questo non è musulmano però, no?
Sei un gay frustrato, capito?
Perché così scatenato?
Ginocchio, te lo dico io, sei un ginocchio. Che non lo vuole ammettere, ma
te
devi prenderlo nel culo perché sei un ginocchio.
Signor Paolo da Firenze, un emerito imbecille. Un emerito imbecille.
Imbecille sei te, tuo padre, tua madre.
Sì.
Non mi dire imbecille. Che
un
lo
povero
sai?
Cretino, tu
che
sei semplicemente un povero cretino. Non me lo ricordo chi sei, non ti incontro da un sacco di te. Non me lo ricordo perché sei un cretino. Perché sei un minus abens. Sei un minus abens.
Questa è una festa di cazzo. Sulle cronache non devi parlare perché non sai nulla. Capito? Fai dei danni alla società.
Ma quali danni, povero cretino? Come la togli la droga ai tredicenni? Come la togli la droga ai tredicenni? Vediamo le grandi.
Con più sorveglianza, con più psicologi.
Più psicologi.
A scuola.
Ma è una vita che va avanti,
certo.
Sta storia. Una vita che va avanti, certo. La droga.
E allora lasciamola stare. Sei un padre di famiglia.
E allora?
Ma
e allora?
Che padre sei?
Legalizziamo gli spinelli. Legalizziamo gli spinelli. Legalizziamoli. Legalizzare la marijuana. Legalizzare.
Denunciato.
Legalizzare.
Capito?
Legalize, Paolo. Legalize, arrenditi.
Fatelo girare nel culo, Pinocchio.
Ma che c'entra, scusa? Perché dici Pinocchio?
Non è bello, sei falso in tutto. Sono sei un falso. Uomo completamente venduto. Hai venduto l'anima. Te, per l'audience.
Ma che c'entra l'audience? Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente. Ma non c'è. Sì, ma non ti sentire male.
Sei diventato una persona di merda. Sei diventato una persona.
Sei un imbecille, un povero cretino.
Il tuo babbo, la tua mamma.
Ancora insisti. Mio padre non c'è più. Non c'è più mio padre, cretino. Non c'è più.
Va bene. Allora era quando era in vita.
Era imbecille, no, non era imbecille, te l'assicuro. Ciao,
no,
cretino.
No,
vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Ciao.
Te, cioè. Te, a te vai a fare in culo.
E siamo qui, si è divertito anche zio Piccardo. Una volta, zio Piccardo, mi dica chiaramente, giustamente l'avvocato Prato mi dice legalizzare tutto. Lei è contro la legalizzazione della droga, sicuramente al 100%.
Ma io sì, sono contro, ma non tanto perché per una questione di efficacia, ma per una questione di messaggio. Nel senso, ovviamente il proibizionismo non è efficace.
Lei si è mai fatto una canna?
No. Scusi.
Perché no?
Perché non ho mai sentito la necessità, infatti questo secondo me è il punto cruciale.
Ma ho capito, ragazzi, ma se uno se le fa le canne, che dobbiamo fare?
Ma cioè... sì, ma non è così grave, c'è una distinzione importante a fare tra droghe leggere e droghe pesanti. Io considero per esempio che l'alcol sia una droga pesante e che...
Ma tu lo vorresti proibire l'alcol?
Beh sì, sarebbe meglio sicuramente proibire l'alcol.
Ma perché il Corano non... Ma in molti paesi musulmani l'alcol non si può, è un'ipocrisia assoluta.
Proibire l'alcol che proibire la marijuana. Che la marijuana è una droga leggera. L'alcol fa dei danni, è classificata una delle droghe pesanti.
Ma la grande ipocrisia nei paesi arabi, caro Piccardo, è che uno va nei paesi arabi e non si può bere in pubblico. Non si può, poi in privato fanno il cazzo che vogliono. Ma in pubblico non si può bere.
Questa è una questione di igiene.
Ma perché? Ma di igiene cosa igiene?
È una questione di decoro a un certo punto di vista.
Cioè, bere alcol è indecoroso.
No, allora, il problema è che voi avete visto il mondiale in Qatar. Avete visto il mondiale in Qatar? Il mondiale in Qatar non ci sono stati né incidenti né risse, non c'è stato niente.
Ma
perché?
Non perché non si beve
perché
l'alcol.
Non si beve l'alcol.
Ma non diciamo cazzate.
Certo, perché se
non
uno
diciamo
si beve
cazzate.
Se uno si beve l'alcol in casa sua o nell'hotel,
cioè,
è diverso
fossi,
che la gente
fossi
si
oggi,
beve l'alcol.
Ministro eccetera, cercheresti di proibire l'alcol in Italia.
Ma
di
secondo
proibire.
Me ci vorrebbe un grande lavoro culturale prima, però l'orizzonte dovrebbe essere quello di proibire l'alcol, sì.
Ma come cazzo si fa a dire proibire l'alcol? Qui c'è un amico qua dietro che si chiama Filippo Champagne. Beh, se gli dici di proibire l'alcol si sente male.
L'alcol è una droga pesante. Vogliamo prendere atto di questa cosa? L'alcol è una droga pesante. Io
ma non è una droga pesante,
paesi
l'alcol. Ma non falla proibire a casa tua l'alcol. Dai,
io lo
su.
Vorrei proibire se potessi, ma no, farei un lavoro culturale affinché si arrivasse al fatto di proibire.
Allora andiamo
l'alcol.
Alla poligamia.
No,
abbiamo già
l'alcol. Ma il vino è fondamentale. Il vino è centrale nella tavola, nella mensa, nella tradizione italiana.
Allora ragazzi, parliamo seriamente. Parliamo seriamente. Dammi un secondo, scusami.
Ti dico sì seriamente. Ti dico, racconto un aneddoto. Quando stavo a Milano stavo a cena con Abdallah Kabakebji, che è musulmano,
allora,
ortodosso.
Ha bevuto o non ha bevuto?
No, assolutamente, anzi, eravamo a cena, io ho ordinato un bicchiere di vino e Abdallah mi dice: guarda David, siccome ci sono io, puoi non berlo, cioè non metterlo neanche sul tavolo e non berlo. E io, per educazione, siccome ero a cena con lui, l'ho rimandato indietro e non l'ho bevuto.
Pensate.
Dopodiché sono
ti ha chiesto di non
mi
bere.
Mi ha chiesto anch'io di non bere,
ma
perché per lui poteva diventare imbarazzante.
Ma che mondo è?
La mia libertà è stata violata? No. Ho portato rispetto a un amico con cui ero a cena.
Che
cosa questa... che anche tu faresti, perché se sei con una...
se quello mi chiede una cosa non lo faccio.
Se ti chiede,
ma che c'entra
non è
questo,
una violazione
però,
della libertà. Allora, se l'amico Piccardo non vuole bere il vino, non bevesse il vino, ma chi se ne frega? Ma pensare di proibire il vino in Italia,
scusa,
è
scusa,
una follia.
David, scusa, oggi c'è proibizionismo in Italia rispetto alle droghe pesanti. L'alcol è una droga pesante, quindi
non è una droga,
non è una droga pesante,
non è considerata una droga,
scientificamente considerata una droga pesante, socialmente.
Ma
dalla scienza,
chi?
Come dici tu, dalla scienza.
I dati ci dicono
che l'alcol è alla base della maggior parte delle violenze domestiche, degli incidenti stradali, tutta una serie di cose.
Però non lo possiamo proibire.
Oggi non lo possiamo proibire.
Tu non hai mai bevuto una goccia d'alcol?
Non ho mai bevuto alcol.
Ma come cazzo fai? Io due mesi non bevo alcol.
Sto benissimo.
Comunque, senti, una domanda rapida: meglio una donna col velo o con la minigonna?
Dai, che domande sono? Meglio col velo, certamente.
Col velo o con la minigonna?
Con la minigonna è meglio da vederla, però a casa sua, a casa propria.
Fuori non dovrebbe girare una donna con la minigonna.
Guarda, io stavo girando in questi giorni, sono stato a Milano, sono stato a Roma. Ed è una sorta di, diciamo, di tortura, di violenza nei confronti del maschio, nei confronti dell'uomo. Perché tutta questa esposizione, diciamo, alla bellezza femminile, comunque. Comporta una frustrazione molto forte nell'uomo.
Perché è una frustrazione? La bellezza.
Perché tu vedi la bellezza e
cioè,
comunque
provocano, secondo te quelle cose provocano anche...
Provocano, ovviamente tu sei una persona equilibrata, sei una persona civile, sei una persona dotata,
in qualche mente malata.
In alcune mente malati potrebbe...
Dunque sarebbe meglio non esporre troppo bellezze femminili.
Ma non è solo per problemi, diciamo, di sicurezza e tutto, ma è anche per conservare il fascino e il mistero della sessualità, perché così svelato...
Dunque tu la pubblicità con le tette di fuori,
ma
con quello, così,
è un fatto,
la
quello è un fatto di mercificazione del corpo femminile che è ancora peggio.
Cioè,
capito?
Tu hai una figlia?
Io ho figlia, sì.
Tu hai una figlia. Se uscisse con la minigonna, gli proibiresti di uscire con la minigonna?
Allora, io quasi pone un discorso di educazione, non di proibire.
Sì, certo.
È come per l'alcol.
Cioè,
io dico, in orizzonte lo proibirei, però...
Tua figlia fuori con la minigonna non ci può andare.
Questa è la mia aspettativa. Poi dopo non è che io posso obbligare mia figlia a fare una cosa o fare l'altra. Però diciamo che è una... innecessaria esposizione del corpo femminile, secondo
ma
me.
Ma che innecessaria?
È un'innecessaria esposizione del corpo femminile. E
addirittura
secondo me
può stimolare uno stupratore, secondo te?
No, ci so, ma questo è il problema minore. Il
ma minore, insomma.
No, perché poi sono casi rari, grazie a Dio. Il problema più grosso è la banalizzazione e la, come dire, della sessualità.
Ma lei, per esempio,
accetterà queste cose?
Noi abbiamo.
Un film porno, lei ha mai visto?
Noi abbiamo,
un film
nella società occidentale. Sì, quando ero ragazzo, qualche scena, ovviamente, l'ho vista.
Ah, qualche scena l'ha vista. Sì,
vabbè, ovviamente, quando eri ragazzino, quello stimolo a cercare, a vedere, ce l'hai sempre. Però, ovviamente, uno si contiene. Ma il discorso qual è?
Incredibile.
Il discorso qual è oggi? È che la società occidentale vive problemi enormi di sessualità. Questi problemi enormi di sessualità sono dovuti alla sovraesposizione del corpo femminile, alla pornografia, alla mercificazione del corpo femminile. Certo.
Cioè, YouPorn secondo te è da cancellare.
È un disastro.
È da chiudere. Ma ragazzi, vorresti una società in cui non si può entrare in un sito porno. La pornografia va cancellata, secondo te, va proibita.
Tu mi stai interrogando sempre in base sulla proibizione. Ma non è questione di proibizione, stiamo parlando di orizzonti, di possibilità.
E la prostituzione?
Stiamo parlando di valori.
La prostituzione, per esempio. Tu che posizione? I bordelli, ti apresti o no i bordelli?
No, mai.
Meglio andare in Austria, là vicino, meglio andare in Germania, meglio andare in Slovenia.
La prostituzione è sempre esistita. Per me è un peccato, cosa ti devo dire?
È un peccato. La masturbazione è un
anche
peccato.
Anche la masturbazione è un peccato.
Cioè,
però
tu ormai non pratichi più quella roba là. Non hai mai fatto
io non ho bisogno di masturbarmi. Sì. Grazie a Dio, non ho bisogno.
Ma guarda che c'è gente che si masturba per stress. C'è gente che si masturba semplicemente per eliminare lo stress.
Ma noi abbiamo un'etica, abbiamo delle regole di vita che pensiamo che ci facciano vivere meglio. Poi voglio dire, non è che io le devo imporre a tutti gli altri.
Ma come si fa a dire che uno non si masturba, non si deve masturbare? Perché? Che cosa c'è? Uno spreco? Cosa c'è?
Perché quell'energia sessuale va incanalata verso una donna, non
ma
verso.
Chi se ne frega?
Chi se ne frega? Poi tu ti puoi masturbare tutte le volte che vuoi. Se sei un segaiolo, non è un problema mio. Cioè, voglio dire, io preferisco fare altro con quell'energia sessuale.
Ma
è
legittimo. Basta che non me lo imponi per legge, che me ne frega?
Assolutamente, nessuno può vietare la masturbazione.
Allora, le coppie gay, tu le ammetti le coppie gay?
No, assolutamente, ci mancherebbe.
Cioè, non sono coppie, secondo te? Non sono coppie.
Ma sono coppie. Di fatto sono coppie, però vivono quello che io considero un peccato.
Vivono nel peccato. Dunque, per te non andrebbe regolarizzata la posizione, perché tu non ammetti il matrimonio gay. Non esiste il matrimonio
gay. Ma il matrimonio gay che cosa significa?
Matrimonio gay è due che si stanno insieme e formano
una famiglia. Non possono fare figli, non possono avere figli.
Vedi l'Islam.
Che tipo di famiglia è?
Cioè, se non posso... Gente del gay pride, con chi ve la prendete? Con la Meloni? Prendetevela con Piccardo, voi del gay pride.
La Meloni è allineata sulle nostre posizioni, quindi non c'è niente.
Proibizionista
la Meloni è contro le unioni gay,
ma
contro
le utenze. Hai votato la Meloni?
No, io non ho votato l'ultima elezione. Però
scusi, perché tu metti insieme non ti dispiace la Meloni. Vedi, è passato dai 5 Stelle una volta la Meloni. Scusa Piccardo,
come gli italiani, no? Come tutti gli italiani.
Un'ultima cosa,
piacesse Putin.
Ti piace Putin un po'?
Ma Putin senza dubbio è un grande leader capace e anche un leader che all'interno della Russia rispetta tutte le minoranze religiose, a differenza di quello che succede spesso in Occidente.
Ma non diciamo cazzate,
è la verità,
dai,
questa è la verità.
Quando gli conviene.
La più grande moschea d'Europa è a Mosca, fatta costruire Putin.
Ma dunque tu dici tra Putin e Zelensky preferisci Putin?
Ma quello senza dubbio.
Perché non è asservito agli Stati Uniti?
No, perché è ebreo Zelensky e lui insomma qualche problemino ce l'ha piccando.
No, David, non ti permetto di dire questo cose, perché io non ho nessun problema con gli ebrei, forse sono gli ebrei che hanno problemi con gli altri.
L'hai definito uno stato terrorista più volte.
Con Israele ho problemi.
Dici che è uno stato terrorista.
Vabbè, no. Ho sempre sostenuto che Israele pratica una politica.
Perché la striscia di Gaza è un coacervo di dittatori schifosi. Su questo ha perfettamente ragione. La striscia di Gaza è abitata da schifosi fondamentalisti islamici.
Conosci la parola Nakba?
Assolutamente, sì.
Un numero della luce dedicato tutta la Nakba, di cui ti faccio omaggio.
Ma
e quando
perché secondo te l'Israele è uno stato terrorista?
È uno stato che pratica politiche terroriste. Che politica di terrorismo, di terrorismo.
Gaza manda missili
su Tel Aviv, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono tutte le commissioni sui diritti umani dell'ONU, lo dice Amnesty International, lo dice Human Rights Watch, lo dicono tutti quelli che si occupano di diritti umani. David, lo so che tu devi fare l'avvocato di Israele, ma io non è che ci sto.
Multimiliardari di Hamas che mandano a morire i loro ragazzi per farsi esplodere Tel Aviv.
Un'ultima cosa riguardo la poligamia: tu dici, se abbiamo legalizzato le coppie gay, facciamolo pure con la poligamia. Che c'entra?
Vabbè, ma ci mancherebbe che un cittadino non possa decidere con quante donne si vuole sposare.
Ah, è una follia, ma uno dire, ma non si può sposare con più donne.
Con un uomo, non si può sposare con due donne. Con due donne ci può fare i figli, è naturale, è una cosa naturale, può fare anche con tre, con quattro. È una cosa che è proprio è connaturata all'uomo, alla sua storia.
Cioè, perché la poligamia andrebbe introdotta in Italia?
L'hanno praticata sempre gli ebrei, i patriarchi, l'hanno praticata gli induisti, i buddisti, i musulmani. Da quando c'è l'uomo c'è la poligamia. E invece mettere solo il culo, c'è da 20 anni, da 30 anni che è legalizzato, che è sdoganato, che fai il pride, che sei orgoglioso di mettertelo nel culo. Ma invece metterlo a una donna è una cosa che da milioni di anni che siamo qua l'abbiamo sempre fatto. Non c'erano limitazioni, una, due. Ma chi l'ha detta sta cosa? Scusa,
ma come limitazioni? La famiglia è fatta con due persone.
Ma sei un bigotto, allora.
Ma dai,
allora
su,
sei un bigotto.
Ma la poligamia, cioè, non esiste, dai,
la famiglia è fatta da uomo e donna. Ma chi sei
comunque,
tu?
Comunque, finalmente ho trovato il vero Piccardo. Dai. Fermi tutti, torniamo per gli ultimi 5 minuti col mitologico Piccardo che dice che la poligamia è meglio di metterselo nel culo, è meglio di, l'ha detto prima, è meglio di metterselo nel culo. Fra pochissimo, Piccardo Islam.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ciao Danielina, ma vattene a fanculo Parenzo, pazzo di merda, tu e Danielina.
Finocchio. Lo diceva anche la mia povera donna, nonna buonanima, poverina, che riposi in pace, mi diceva, quello è Finocchio, vedi Stefano, quello è Finocchio, Parenzo, te no Finocchio, ti stronzo e basta.
Allora siamo all'incredibile, cioè alla richiesta della legalizzazione della poligamia che viene da Davide Piccardo.
Ma non l'ha mai legalizzata, ma figuriamoci.
Ma io non faccio nessuna richiesta, dico, constato semplicemente che sarebbe un come dire, una cosa naturale, logica, conseguenziale.
Cioè, cos'è che
conseguenziale? Noi stiamo dicendo che love is love. Quindi sostanzialmente io posso amare chiunque, un uomo, un cane,
un cane. Posso... Love is love, sì, d'accordo, uno può amare un love, cane, certo, ma non è che ti puoi unire in matrimonio a un cane, dire. Dai.
Non lo so qual è l'orizzonte verso cui ci stiamo muovendo, ma potremmo arrivare a quello.
No,
in alcuni posti stanno reclamando di legalizzare addirittura l'incesto, le reazioni incestuose.
Ma nessuno lo dice, ma dove?
In alcuni movimenti americani stanno già andando verso quelle cose che erano impensabili e oggi sono possibili. Quindi voglio dire, a maggior ragione, una pratica che è nella tradizione dell'uomo, è nella natura dell'uomo da millenni. David, tu lo sai che in Israele ci si può sposare con due donne? Lo sai ancora
assolutamente
oggi?
Assolutamente no.
Lo Stato lo permette se c'è una sentenza rabbinica che ne motiva.
Non è riconosciuto in alcun modo.
No, vai a verificare.
Io voglio dire, come faresti concretamente? Uno si potrebbe sposare con più donne. Certo. Perché le donne non possono fare con gli uomini allora? Perché
una donna punto di vista di musulmano. Questa cosa non è ammissibile. Però lo Stato italiano, lo Stato laico,
lo vedi che siete nei confronti delle donne, siete, vi sentite superiori. L'uomo che cosa ha di più di una donna? Cosa ha di più di una donna?
Te lo devo spiegare.
Cosa ha di più di una donna? No. C'ha l'uccello, dici. L'inseminatore.
Quello è sicuramente. Le strategie riproduttive sono diverse.
I figli sono
Oggi questo è sorpassato. È una questione di
carisma, di che cosa?
Di strategie riproduttive, di guida della famiglia.
C'è la guida della famiglia, l'uomo.
È la guida della famiglia.
Ma lo vedi come tenete le donne sotto scacco con questo volume, femminista che andate
l'uomo
contro la Meloni. Questo dovete fare, andare contro questo volume.
L'Islam,
che è il Corano,
e il profeta Muhammad.
Ma quale, non parliamo del profeta Muhammad,
hanno portato un grandissimo vantaggio nei diritti femminili, che all'epoca le donne in tutto,
ma Maometto un progressista, certo. Stai bestemmiando, ma Maometto è stato riconosciuto
il diritto all'eredità delle donne nel mondo occidentale, che ma nel Medioevo si discuteva ancora se avessero un'anima o meno. Sono 1400 anni.
Ma tu ti sposeresti più volte se fosse possibile in Italia? Ti sposeresti più volte? Sì,
ma
se fosse possibile in Italia ti sposeresti più volte anche con 3-4 donne? Ma dai, insomma, ragazzi,
io ognuno valuta la sua condizione personale, però voglio dire, penso che debba essere una cosa legittima e
incredibile, incredibile.
E ripeto, è una cosa che appartiene
a tutto questo. Dice Marco che non si masturba, dice pure che non si masturba perché la masturbazione è vietata. Dai, insomma, come cazzo si fa? Dai,
scusa, è meglio fare l'amore o masturbarsi?
Ma che uno può fare tutte e due? Io conosco un sacco di gente che lo fa in contemporanea.
Io non vedo grande differenza tra il nostro amico reazionario che dice che vuole avere più mogli
e qualche rabbino estremista, senza essere estremisti, un rabbino normale ti dice le stesse cose che ti dico io.
Non si tratta di essere estremisti né di essere bigotti né di essere conservatori, ma si tratta di essere credenti.
La sodomia, la penetrazione anale,
è un'altra pratica proibita.
È un peccato.
È un'altra pratica proibita.
Dunque tu non l'hai mai praticata, non l'hai mai praticata.
Ma è proibita anche per i cristiani, mi risulta, no? Anche per gli ebrei.
Siamo tutti sulla stessa barca,
le religioni abramitiche dicono tutte le stesse cose, ma non solo le religioni abramitiche, tutte le grandi tradizioni del mondo.
Ma perché la consideri peccato la penetrazione anale? Perché?
Ragazzi, allora, Dio ci dà delle regole di vita per vivere in equilibrio col nostro creatore, con gli altri, col mondo. Non sono cose.
Quel buco serve solo per espellere, non per entrare.
Ha ragionissimo il direttore.
Ormai alle posizioni dei Fratelli d'Italia.
No, è lui che è venuto da noi.
E c'è Anna da Roma che ti vuole dire qualcosa, signore musulmano. Anna? Conosce Anna da Roma? Sì, come ascolto.
Beh, la pensano simile
Anna,
su molte cose.
Che vuoi dire al signor musulmano? Che vuoi
allora,
dire?
Io l'ho sentito molto molto ipocrita, perché ha detto che il Corano è pieno d'amore e poi ha detto tre contraddizioni piene di ipocrisia. Allora, che la droga non è ammessa nel Corano, che l'alcol non è ammesso nel Corano, che le donne possono andare come vogliono perché comunque sono da rispettare, e non è vero, perché io vedo tante musulmane tutte coperte con sto caldo. Poi ha detto che le droghe si possono prendere quelle leggere. Io vedo tante befane per strada ultimamente, tutte musulmane.
Scusi, la donna musulmana, tu l'ami, come? Anna? L'ami la donna musulmana o no?
No, assolutamente no, perché io la sento molto triste quella, perché si devono ribellare a questi uomini che sono trogloditi. Io vado in giro come voglio, altro che loro dicono no, è una questione di educazione. Ipocrita, lei è un grandissimo ipocrita. Io vorrei vedere sua figlia, se una mattina gli gira, esce uomini di gonna, le la chiapperebbe per i capelli, gli farebbe torture dentro casa.
Rispondi, Anna, grazie.
No, però dentro casa, signora Anna, non lo vede.
Signora Anna, scusi signora Anna, con massimo rispetto.
Su tante cose io sono d'accordo con lei, sui gay eccetera, però io non posso dire, signora Anna, mi scusi, io li impiccate, ma non è questo il problema, io rispetto tutti, io rispetto gli omossessuali, non è questo il problema.
Io dico sempre
bugiardo, lei è un gran bugiardo, non è vero, lei sta davanti a un microfono e ha paura di dire queste cose.
No, io non ho nessuna paura.
Impiccate.
Io ho sempre detto quello che
in alcuni paesi vengono impiccati,
quello che penso.
In Iran vengono impiccati.
Io rispetto le persone.
Non è vero. Allora sa quando le cederò, quando lei andrà in un gay pride, lei deve andare.
Ma non ci andrò mai in un gay pride. Non ci andrò mai. Allora manco morto.
Io non ci vado.
Ma siete uguali però.
Ma sono libera. No, io sono libera di dirlo. No, io sono libera di dirlo.
Grazie Anna. Però grazie Anna. Però scusa un attimo. Scusami, tu a un gay pride non ci andresti mai, come la consideri?
È una manifestazione di
deprivazione.
Ma no, l'orgoglio la manifestazione l'orgoglio rispetto a un peccato così grave. E voglio dire.
La sua, che vuol dire peccato?
Ma per
grave?
Noi è un peccato gravissimo, perché ragazzi, di partecipare.
Davide, io non ci vado al gay pride.
E allora basta. Sull'unione dell'uomo e la donna si regge l'umanità.
Invece, da me non si regge niente, non nasce niente da lì. Ma che vuol dire?
È il declino, la fine dell'umanità. Basta.
Grazie a Piccardo.
È un vicolo cieco.
Grazie, Davide. Allora, Tommy da Milano. Chi è Tommy da Milano? Fra poco, ragazzi, C'è un grande ingresso qui, un signore che altro che vizi, altro che è l'esatto opposto del signor Piccardo. L'esatto opposto del signor Piccardo.
Pensa a te.
Vai,
ma
Tommy.
Non c'è un'Italia normale in mezzo, un'Italia normale, un'Italia normale.
Vai Tommy, dimmi.
Allora, il dottore Piccardo che ha detto cos'è meglio fra masturbarsi e far l'amore. È ovvio che far l'amore, ma io voglio dire, io mi masturbo anche quando faccio l'amore ed è bellissimo.
Esatto, questa è anche interessante, una variante.
Nessuno glielo impedisce, chi se ne frega, nessuno.
È una variante interessante, però una variante interessante.
È bravissimo, bravissimo. Comunque volevo dire una cosa, Bruciani, secondo me è questa una grande incoerenza, perché fra la poligamia e la cultura dello strambismo non è che c'è grande differenza, voglio dire, secondo me, a mio parere. E su una tu sei molto d'accordo, invece sulla poligamia no.
No, non ho capito, tra la poligamia e lo scambismo non c'entra, sono due cose molto diverse. La poligamia è una cosa, ma la poligamia è la legittimazione di una cosa, tra l'altro si chiama poliginia, non quella in cui gli uomini vanno con più donne. Cioè, non c'entra assolutamente nulla. Cioè...
Beh, invece secondo me sì, perché tu prima hai detto, però la coppia... no, com'è che hai detto? Il matrimonio deve essere su una coppia, una cosa così di questo tipo hai detto.
Allora, Piccardo, mi sta dicendo che domani è la festa della Eid. Che cos'è? Devi fare gli auguri ai musulmani, la festa del sacrificio. Ma io non sono musulmano. Va benissimo, se vuoi.
Vabbè, si può fare.
Ma no, sì, va, facciamolo, per carità, per carità.
No, però lo so, però da una persona che dice lo scambismo è una cosa bella.
Ma non c'entra niente d'accordo. Lo scambismo con la poligamia. La poligamia è la legittimazione istituzionale del fatto che un uomo può sposarsi con più donne. Lo scambismo uno tromba.
Ho capito, allora non è un orrore, allora, se capisci una cosa.
Cosa c'entra? Sono due cose diverse. Marco, provincia di Caserta, vai. Festa del sacrificio.
Ciao, buonasera.
Dimmi,
si continua ancora a scandalizzarci quando io dico omosessuale, ricchione, frocio, lesbica ad una persona. Ognuno può fare. Ognuno è libero di fare quello che vuole.
Solo
che è diventata una moda perché. No,
cosa è diventata una moda?
Cosa è diventata? Oggi si fa outing giusto per dire anch'io, quindi mi
ma
metto
che c'entra, dai, ma non c'entra niente.
Mi metto e mi vengono a difendere, divento anch'io noto perché probabilmente io ho lavorato nel mondo della moda e cioè ci sono tanti di omosessuali e anche scherzando. Ci si dice, oh, ma sei proprio ricchione, ma nel buon senso, nell'accezione positiva della parola.
Ma se uno se lo dice tra di voi,
ora si vuole portare all'esasperazione una differenza naturale tra un eterosessuale e un omosessuale. Questo è quello che si vuole fare e ci si spinge poi perché così intanto se ne parla, io vado alla ribalta e mi fanno il
ma non c'entra niente, dai, cioè, non c'entra assolutamente nulla,
ma
dai,
come
non
no, ma come no, sì, allora di quello che si parla c'è notorietà, di quello che non si parla non c'è notorietà.
Ma non c'entra niente, ma non è che essere
se
omosessuale è una moda, è una puttanata.
Io posso dire, se a me dicono puttaniere, io dico perché vado con le donne, nessuno si scandalizza, quando invece anche lì è un'offesa, perché? Perché nella nostra concezione sociale.
Vabbè, Antonio provincia di Matera, dimmi.
Salve, buonasera. Allora, volevo collegarmi un attimo molto velocemente, semplicemente all'argomento di cui si stava parlando tanto stasera, quindi dell'utilizzo della parola frocio. Allora io parto da un presupposto molto semplice, che anche io utilizzo questa parola con i miei amici, io non condanno, non sono d'accordo con l'eliminare completamente questa parola dal vocabolario, però c'è un discorso da fare. C'è un discorso da fare, cioè nel senso anche tu, Cruciani, nel senso ieri ho sentito la puntata, non ho visto che hai definito come non utilizziamo omofobo, che sennò poi tiri fuori il vocabolario, la Treccani mi dici che non è.
Io
non
ho capito che cosa vuoi dire con questo intervento, sai Antonio? A parte che qui sotto c'era scritto erezione, che non so perché non parli di erezione.
Volevo parlare prima di questo.
Sì, ma non è una dissertazione questa, parlo prima di questo, poi dell'altro, non è che la trasmissione.
Va bene, comunque.
Di che vuoi parlare? Non ho capito. Vai al punto, veloce, non rompere i coglioni.
Le parole cambiano col tempo. Qual è il problema dell'andare verso
niente,
la realtà? Il
sei
fatto
confuso.
Che una parola diventa più potente.
Sei confuso,
no,
amico.
Dell'utilizzo
sei
della
confuso.
Parola
ti dico che sei confuso. Sei confuso.
Perché sono confuso?
Perché sei confuso perché hai perso un minuto e mezzo e non hai detto un cazzo. Non hai detto nulla.
No, ascoltami.
Non hai detto niente, non è colpa tua. Hai un modo di esprimerti che è quello che è, cioè sei un po' barocco, confuso. Non abbiamo capito un cazzo.
Va bene,
cosa vuoi dire?
Se Feltri fa un discorso. discorso pubblico nel quale utilizza la parola Froce o Ricchione e dice ma quel buco si può utilizzare soltanto per una cosa, è un tipo di affermazione che va contro,
è confuso,
che descrive una situazione che va contro un determinato gruppo di persone.
È
non
confuso,
si può,
no, è confuso, dai, è confuso. Ciao,
perché
ciao,
sono confuso?
Sei confuso, sei confuso. A proposito di confusione, a proposito di parole, mi hanno suggerito di farvi risentire questo pezzo di un film che si chiama Demolition Man, un film con Sylvester Stallone del 1993, a proposito in cui si prende per il culo, in cui si prende per il culo la multa, una possibile multa, teorica multa che viene data in questo film per le parole scurrili. Vai.
Dove cazzo sono le pistole?
Lei viene multato di un titolo per violazione del regolamento sulla moralità verbale. Le sue ripetute violazioni mi costringono a richiedere l'intervento della polizia di San Angelo.
Sono veloci quegli studi.
Lei viene multato di un titolo per violazione del regolamento verbale.
Alla fine sì, ieri c'è stata la premiata coppia Parenzo e Parenzo Marrazzo che proponeva la multa per la parola frocio. Si finirà così.
No, la multa,
si finirà
non un
così.
Reato,
la multa,
un'ammenda
la multa
amministrativa, si finirà un'ammenda,
così. Si finirà
un'ammenda.
Così. Si finirà così.
Dopodiché se due omosessuali tra di loro scherzando.
Sì, ma ho capito,
si
che spiega,
così,
abbiamo capito.
Senti, un'altra cosa.
Senti, si finirà in questo modo, si finirà in questo modo.
Ma che cazzo dici?
John Spartan, lei viene multato di un titolo.
Turpi, locrio, cioccolato, benzina, giocattoli non educativi e tutti i cibi piccanti.
La zanzara.
Fate subito il TSO a Parenzo. Ha appena detto che la parola ebreo è offensiva. Quindi se io dico in quella classe c'è un ebreo, è offensivo. Ma che veramente, ma che è droga?
Intanto segnalo che in Svezia
ho detto che dipende il contesto nel quale viene
quello,
detto,
quello è ovvio.
La differenza fondamentale è sempre il contesto, non
segnalo che in Svezia,
come viene detto.
Segnalo che in Svezia, dove vogliono far pagare le tasse alle prostitute, mentre è illegale andarci. Che paese del cazzo, ragazzi. Che paese
Svezia,
del cazzo.
Paese, è un paese che quanto a diritti civili è più avanti dell'Italia.
Ma quando mai? No? Ma quando mai? Ma quando mai?
È stato uno dei primi paesi a riconoscere le coppie omosessuali.
Il ragazzo che guidava la macchina, lo youtuber Di Pietro, dice che vuole tornare indietro ed è distrutto. Ora io dico, per carità, va bene, strategia difensiva. Io dico no, caro mio. A essere distrutta è la famiglia. La famiglia
sicuro.
Di quel ragazzo, la famiglia di quel ragazzo, di Manuel. Tu parli anche affranto, naturalmente, ma quelli hanno perso un figlio. Tu sei vivo e vegeto. E ovviamente puoi permetterti di essere dispiaciuto, di essere affranto, e nessuno discute. E nessuno discute. Ci mancherebbe altro che tu non fossi affranto. Dunque ci comunichi una cosa inutile, che sei distrutto perché hai distrutto la vita di una famiglia. Certamente, assolutamente, ma è inutile comunicarlo. È inutile, serve solo alla strategia difensiva. Perché il fatto che lui sia affranto è il minimo comun denominatore. Posso dirti,
è
la base.
Ma non è che influenzerà sul processo.
No, ma se uno dice che è affranto, è normale che sia affranto, dovrebbe essere normale.
Però magari lo voleva comunicare alla famiglia. È un gesto nell'orrore, è un atto di umanità.
Io non ci credo a queste cose. Qua. Posso dirti, ma noi non ho nessuna.
Ci credi. Non
so...
ci credi all'animo umano,
no,
tu. Invece,
ma io
questa
non...
persona qua
io...
che ha commesso un delitto terribile, per aggravato dal fatto che stava facendo un'idiozia,
posso non credere adesso, posso non credere adesso a questa roba qua. Posso pensare che sia solo strategia difensiva.
Se
ma certo che è traumatizzato.
Io penso che se tu uccidi
qualcuno,
sei traumatizzato.
Ma il minimo.
E quindi lo vuoi anche esternare.
Ma è il minimo, David, è il minimo. È il minimo, è il minimo. È il minimo che sia. Dai, su, è il minimo. Un ascoltatore, poi vi presento un ospite che è esattamente l'opposto di quello che avete sentito prima, perché il suo nome, il suo soprannome è Filippo Champagne. Filippo Champagne, cioè dire un grande bevitore, esattamente il contrario dell'islamico di prima.
Non ce n'è contrario, uno normale, però.
Ma è normalissima, una persona normalissima,
ma no,
molto inserita nella società.
Filippo Champagne, non
ma
mi
sì,
normale,
un personaggio sui generis, un personaggio sui generis.
Ecco,
però fermo tutto. Domenico, provincia di Bari.
Cioè, non è la normalità dell'Italia.
Adesso normalità. Tu ti senti normale? Chi si sente normale? Chi dice di essere normale?
Insomma, mi sembra di essere noiosamente normale. Sì, quello sì.
Dimmi, Domenico, dimmi.
Allora, buonasera, niente, io sono contro proprio tutte le
Tu sei col viva voce o con l'auricolare?
No, non sono col mio.
Eh sì,
voce.
Sei col mio voce, con l'auricolare, oppure stai viaggiando in macchina e dunque no.
No, sono a casa, forse dipende da altri. Comunque al volo lo dico. Sono contrario a tutte le droghe, però poiché non si riescono a combatterle, almeno le droghe leggere, liberalizziamole e controlliamole. Controlliamo.
Amico mio, io fosse per me legalizzerei pure l'eroina, la cocaina, pensa te. L'eroina, no, cocaina, altro. Quello no. Ho capito. Vabbè, quello sì, no.
Perché lì tutti i cocainomani danno problemi ai genitori, ai figli.
Intanto la cocaina se la procurano uguale. Cioè, dobbiamo partire da un presupposto. La cocaina è praticamente un mercato libero in cui tu giri l'angolo, chiedi a qualcuno vuoi la cocaina e via. A ogni angolo di strada. Ciao amico mio. Ciao. È con noi Filippo Champagne.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Bellissimo.
Parezzo, tu conosci,
la voce
conosci Filippo Champagne?
È bastata, Parezzo.
Avvicinati al microfono.
Mai sentito prima. Me ne scuso.
Molto grave questa cosa che non mi conosci, molto grave.
Ma non ho mai sentito parlare di questo gentile signore.
Anzi, ho portato qua un Don Perignon da bere, ma tu so che c'hai paura a bere, qui non ci sei.
Non ho paura a bere. Non mi chiamerei mai Parenzo Brunello o Parenzo Chianti Classico. Lei è un simpaticissimo idiota, ha tutto il diritto, bada bene.
Idiota, perché idiota? Perché sono un amante del buon vino, perché
no,
è idiota,
scusami. Ma questo anch'io.
Anche lui
mai
amante
mi sognerei di presentare molto anche su una serie di etichette importanti a casa, ma mai mi segnerei di andare in giro e di presentarmi viceversa
alle trasmissioni televisive
dicendo buonasera, sono David Chianti Classico. Se andassi ospite alla trasmissione del Tutto il Floris e lui mi dicesse: caro David, cosa metto del sottopancia? Vedi, David Chianti Classico, giustamente mi prenderebbe e mi farebbe accompagnare dai bodyguard che non ci sono alla porta.
Signor Parenzo, sa come mi chiamano
invece
anche
in questa trasmissione? Se uno si chiama Filippo Minchia Champagne, viene invitato con tutti gli onori e trattato come fosse un capo di Stato e di Governo.
Lei sta dicendo una cosa giusta.
Chiedo scusa, è un simpatico coglione.
Prima di tutto io sono il dio della gaina e lei non sa neanche cos'è la gaina. Sa cos'è la gaina, Parenzo? Lei non sa che cos'è la gaina.
Non sai cos'è la gaina? Fatelo dire, cos'è la gaina?
La gaina è quando ci si beve, cioè quando si beve in compagnia che si esagera, viene quell'euforia, quello sballo e si dice che sono in gaina. Ma sono cose che Parenzo, che beve i vini da 4 euro più IVA, dove vuoi che vada? Dove vuoi andare, Parenzo? Io, per carità,
che vini bevi, da quale prezzo parto?
No,
di vini
ma io bevo anche vini da 20 euro, non è che bevo solo vini da 300.
Ma l'altro giorno sei partito di mattina col vino. Ho visto che
problema c'è? Faccio colazione col vino, qual è il problema?
Ma come colazione?
Il problema c'è ogni tanto.
Un gran problema.
No, calma.
Io relativo faccio alla sua produttività, ma immagino.
Ma non è vero, perché a parte che io, scusi, sono Parenzo, non mi devo giustificare con lei, sono un tenore di vita alto. Quelle saranno cose mie. Io mi alzo, perché io si ricordi, io mi alzo quando lei torna a casa da lavoro, capisci? Quindi ho sette. Mi faccio male per
la chiara di la mattina.
5 del pomeriggio, 4 e mezza, 5.
Come le 5 del pomeriggio?
Certo, vado a letto alle 6 di sera. Io di notte mi diverto, vado in giro, cioè assolutamente.
Va bene, ma lei può fare quello che, per quanto mi riguarda, può fare quello che le
però devo dire la verità.
Non prenda la macchina dopo che ha bevuto.
No, attenzione. Io sui social lo dico sempre, lo sa anche il suo Cruciani, dico sempre a tutti i giovani ragazzi, quando siete bevuti ubriachi non dovete assolutamente guidare. Tanto è vero che signor Parenzo, una sera io che abito a Monza, abito vicino a Monza, vicino a Milano, ho fatto un esempio, ho lasciato la macchina ferma e sono tornato a casa a piedi. Poi, per carità, a momenti rischio che mi stirano i camion, appunto, perché se c'è la tangenziale, però sono tornato a casa a piedi.
Ma che lavoro fa lei, signor Champagne?
Io non ho mai lavorato in vita mia, io sono benestante, famiglia ricca, benestante.
Bel messaggio, complimenti.
Un'ultima cosa, suo Parenzo, io non lavorerò mai, se lo metto in testa, io non lavorerò mai.
Ma a me non me ne frega niente, per me, se lei paga le tasse, lei per me può sballarsi tutto il giorno, non me ne frega
uno.
Io mi sballo solo col bere, io mi sballo solo col bere.
Io non avrei mai invitato uno che si chiama Filippo Champagne, tutto
come no?
Ma è legittimo.
No?
E come no?
Ma
è legittimo,
seguito,
no?
È legittimo. Io ho tanti discepoli come me che mi seguono, ma sta scherzando.
Ma come discepoli? Mai? Perché io non discepoli? L'ho mai vista. Io come mai non l'ho mai vista, ad esempio, a Piazza Pulita da Dottor Formigli? Come
ma chi
mai?
Gliene frega?
Ma chi è? Non so neanche chi è, ma chi è questo qua?
Non so neanche chi è. Scusi, lei, so facciamo chi è un esempio di conduttore. Lei conosce Formigli? Sai chi è Formigli? No, non sa mai.
No, non so chi è.
Parenzo si lo sa.
Parenzo lo sa perché lavora con lei, sono Cruciani.
Parenzo lo sa, sa chi è, per esempio, il dottor dottor Floris, sai chi è dottor Floris?
Ma chi è Floris? Che ne so?
Non so un cazzo. Non so. Santoro, meglio, sì, Santoro lo sai che è.
Santoro che quello che andava contro Berlusconi.
Sì, sì, quello che andava contro Berlusconi.
Andava contro Berlusconi. Cioè,
beh, come no, andava scandalosa. Poi io non sono, io non simpatizzo né per l'uno né per l'altro, però era un accanimento.
Sei un po' di destra.
Io sono esclusivamente di destra.
Ma di destra estrema.
Io vesto anche, vabbè, come?
Signor Giordano, Giordano, conosce Mario
lo
Giordano.
Sì, Giordano sì, lo conosco.
Signor Del Debbio, lo conosci Del Debbio.
Domande. A me basta
Del
Debbio, questo, sì, lo conosco. Sì, sì. Sì.
Però scusi, allora, lei alcol, facciamo subito una cosa. Lei, quando inizia spesso a bere anche di mattina, giusto?
No, mattino alle 6 di sera, mi alzo alle 5, sono alle 6, nel mattino.
Sì, come cazzo fa a vivere in questo modo? Cioè, vive, lei non ha mai lavorato e non vuole lavorare.
Come vuoi lavorare?
E come fa i soldi? Ce l'ha di famiglia i soldi? Come fa di cognome lei? Come fa di cognome? Non si può dire.
Ah, lo posso dire?
Come si chiama?
Romeo di cognome.
Romeo di cognome. Sì. Va benissimo. Lei si chiama Filippo Romeo.
Esatto.
Filippo
sì,
Romeo. Sì. È una famiglia evidentemente benestante.
Cioè, mio padre ha fatto la fresca, sì.
Ha fatto la fresca.
Cosa la fresca? Traduciamo. La fresca sono i soldi, Parenzo, ma dove sei?
Cioè, ha fatto la fresca.
La fresca sono i soldi.
Ma parlare è?
Ma com'è che
ma non è che ha fatto il fatto che suo padre ha fatto i soldi.
È modo di parlare con le persone normali, non è che uno le dice.
Io non manterrei mai un coglione, mi scusi, sa, mi scusi, ma io non mi metterei mai a mantenere un figlio che va in giro a farsi chiamare champagne e quindi lei usa i soldi del padre praticamente, cioè lei è un parassita,
certo,
sostanzialmente.
Che... No, che parassita, cosa sta dicendo? Sì, poi qualche soldino me lo sono guadagnato anch'io, normale.
E come
no?
L'ha fatta la fresca?
Ci vuole intelligenza, Parenzo, ci vuole intelligenza.
Questo è sicuro.
Perché ricordati, Parenzo, capire è un lusso, capire è un lusso. E io capisco tante cose, capisci?
Però tu sostanzialmente non fai un cazzo e non vuoi fare un cazzo.
Non voglio fare niente, io non bevo tutto il giorno, festa,
allora, mi ha appena
gioco,
scritto
cavalli,
il dottor Mario
azzardo.
Giordano,
sì.
Mi ha appena scritto Mario Giordano che dice, conosce quelli giusti, un grande questo signor Champagne.
Certo, Giordano, apprezzo molto Giordano, sì. Apprezzo molto.
Sì, bravo, bravo, bravo.
Però non è proprio lo stile di vita suo. Giordano lavora tutto il giorno, è il contrario di lei.
Ma io sì, rispetto, ma io non è che non rispetto i lavoratori,
lavora, sì,
attenzione,
cioè, perché
io
ogni tanto nei tuoi social dici poveri,
allora, perché
poveri,
i poveri, perché la
tu
maggior
disprezzi la povertà.
No, attenzione, no, non bisogna fare confusione. Io sono dalla parte dei poveri, i poveri che intendo io.
Cioè
nei social, sì. Intendo tutti i milionari che vanno in giro a fare i fenomeni e poi bevono i vini che beve
Parenzo,
capisci? Cioè vini da 3 euro più IVA.
Cosa sa dei vini, capisci? Che bevo io? Ma io bevo il suo vino
a 3 euro. In una sera vini. Quanto può spendere con i vini?
Vado a spendere anche 20.000, che problema c'è?
20.000?
Certo.
Ma come, che problema c'è? Ma chi glieli dà sti soldi? Suo padre?
Ma
che
sono?
Sono cose mie, scusi. Io sono tutto legale, sono un cittadino, pago le tasse anche se non lavoro.
Sono tutto legale, ma è una frase che si può... Io sono tutto legale.
Tutto legale, tutto
legale. Io sono tutto legale, non è io sono tutto legale.
Ma sì,
italiano,
è un modo di dire,
sono.
Dai, ma che te ne frega? Adesso
stiamo parlando, cosa facciamo qua i professori di italiano adesso?
Dai,
ma suo padre l'ha mai sculacciata,
sì,
per questo
che rapporto,
suo modo
che
di
rapporto
parlare?
Hai con la tua famiglia?
Li amo alla follia i miei genitori, anche perché adesso hanno quasi 80 anni, quindi io li amo alla follia. Quando posso faccio l'aperitivo con mio padre, Parenzo.
Ma provano lo stile di vita, questo stile di vita un po' così, diciamo.
Vabbè, sanno che sono un po'...
Sui generis. Sui generis. In una sera 20.000, qual è lo champagne più costoso che hai bevuto? Tu sei uno che mi ha fatto... Recentemente mi ha fatto pure sciabolare il dottor Filippo Champagne, una roba pazzesca. Per la prima volta in vita mia ho sciabolato, pensa
sai
io.
Sai cosa vuol dire, Parenzo, sciabolare?
Sì, lo sa.
Certo, stappare la bottiglia di champagne.
Sì,
certo,
ma non con la sciabola, che la sciabola sono capaci tutti.
No. È uno strumento
oggetto.
che c'è apposta per farlo.
No, io sciabolo col bicchiere.
Lo champagne più costoso che hai sciabolato? Quanto?
Ho bevuto diversi, ne ho bevuti. Uno che adoro tantissimo, che però non è che costa cifre esagerate, è il Cristal, il Don Perignon, il Belle Époque, il Cruce, sono tantissimi. Però ho provato a prendere anche bottiglie da 6.000,
8.000,
vini rossi importanti, certo.
Via 6.000, 8.000. In una sera sei riuscito a spendere pure 20.000.
20.000, record 25.000. 20.000.
L'altra tua passione è il gioco, diciamo.
Da
il gioco.
Paura.
Cioè, tu preferisci,
Parenzo, io spingo i cavalli di brutto, ai cavalli spingo di brutto.
Pure i cavalli gioca.
E sono anche bravo, che nei social faccio vincere parecchie persone che mi ringraziano tutti.
Cioè,
te lo dico,
tu sì, spingi proprio, di brutto proprio, sui cavalli. Quando un cavallo lo vedi arrivare.
Allora,
no?
I cavalli sono entrati in sala corse che avevo 16 anni. E da lì
finito,
una rovina.
Finita.
Palazzi giocati, tutto.
Palazzi
tutto.
Pure. Quanto hai perso tu?
Parecchio, qualche milionata l'ho perso.
Qualche milionata è cosa?
Milionata.
Tranquillo.
Sempre soldi non suoi, sempre soldi suoi.
Ma cosa vuol dire? La mia famiglia, cosa c'è? Tu domani c'è un figlio, cosa fai? Non lo mantieni? Che discorso fai?
Ma non è la stessa cosa, scusi. Io ho 4 figli. Se tra 4 figli ci fosse uno che facesse, lo ascoltassi, che dice sciabola 20.000, 25.000 con soldi miei, ma lo prendo per il colletto della camicia e lo sculaccio.
Ma se mio padre mi dà queste possibilità, vuol dire che mio padre c'aveva una riserva infinita.
Quando hai perso il gioco, che hai fatto, Filippo?
Il giorno dopo sono tornato a rigiocare.
Uguale.
L'importante è che il giocatore abbia i soldi per giocare. Poi che vinca o perda non cambia niente.
Anzi, perdere più da, mette più
perdere
adrenalina.
Goduria, libidine.
Perdere goduria, libidine.
Ma roba da pazzi.
Io sono un sollazzatore, mi piace la libidine del gioco. Sì. Ti capisci?
No, e se perde meglio, se perde meglio. Ogni
se
tanto
perdo, ma io tanto, Parenzo, se perdo o vinco, sboccio ogni sera, non c'è problema, capisci? Cioè, non è che mi cambia qualcosa.
Il gioco tra il gioco e la figa, e tra l'alcol e la figa, meglio sempre l'alcol e meglio il gioco della figa. Diciamo la verità, non sei appassionato, non mi sembri appassionato.
No, la figa in passato ero appassionato, solo che oggi io ripeto, non voglio generalizzare, io amo le donne alla follia, perché se non ci fosse il gentil sesso siamo qua tutti a spararci in testa, o sbaglio?
Non c'è dubbio.
Però ultimamente le ragazze di oggi cosa fanno? Guardano il grano, portami di qua, portami a Monte Carlo, a Dubai, Forte dei Marmi, amico, ma come non è vero?
Mica,
come no?
Non so chi frequenta
sui social fanno a gara per mettere la foto nel posto migliore.
Ma la vita non è sui social, ma dove cazzo vive lei?
Ma come no? Oggi sono tutti sui social, oggi tutti vivono sui social.
Fermiamo. Fermi tutti, torniamo tra un attimo col mitologico Filippo Champagne.
La zanzara.
Cruciani, ma anche prima di un incontro galante è sempre meglio farsi una pippa. Io ho 57 anni e lo faccio ancora oggi. È meglio stappare il giorno prima, così arrivi più rilassato, più tranquillo, e il giorno dopo te la godi di più.
Allora, ieri abbiamo introdotto il tema molto forte, devo dire la verità, della masturbazione come come prova antistress, cioè davanti a un'impresa che hai da fare, davanti a una situazione stressante, davanti a una impresa che devi fare, di fronte a un lavoro importante, di fronte a una performance, poco prima molte persone si seguono un po' per non pensarci, secondo me, o per arrivare a una situazione di relax totale. Succede questo. Prima di tornare col mitologico Filippo Champagne, che in realtà su Instagram è più conosciuto come esattamente, Filippo?
No, il profilo vero era Filippo Champagne, però adesso, siccome sono stato bannato per Yetes, il profilo che uso adesso è Filippo Champagne Real. Real scritto in italiano.
Filippo Champagne Real.
Scritto Real. Scritto Real. Non so l'inglese, sono Parenzo. L'ho studiato 5 anni, no, giusto per essere. Non sono così ignorante come pensa lei. E sono anche diplomato. Ho fatto anche l'università in filosofia. E sono anche regista cinematografico. Ho fatto la scuola Trani Svizzera. Come no? Ho fatto anche i cortometraggi, riporto io.
Sì, cortometraggi. Adesso
non ci credo.
Ma io il suo curriculum vita è. No, ma io lo apprezzo molto.
Cioè, il suo modello di vita quotidiano, qual è? I suoi orari. Mi alzo alle 5 di pomeriggio, inizio subito.
Allora, dalle 4 alle 5 di pomeriggio mi alzo. Beh, mi lavo come tutti i cristiani, mi faccio una doccia, vado. E comincio poi lì, sa qual è il mio problema poi sul Parenzo? Che dopo il mio unico pensiero quando mi sveglio è dove andare a bere, capisci? E queste sono belle cose, lei deve capire che sono belle cose.
Ma belle cose,
cioè che devo dire, devo andare
a bere, uno che
lei inizia con rosso, quasi
no,
sempre.
No, perché ultimamente, siccome sono tanti anni che bevo, no? Anche se bevi roba di qualità, è normale che qualche effetto collaterale ti venga, no? Se lei sul Parenzo va in guerra e deve combattere, qualche ferita gli viene, sbaglio. Poi mi auguro che non muoia. Guerra. Però qualche ferita le viene.
Scusa, quanti litri riesce a bere a sera? Ha fatto una media di
ho provato a bermi anche 10 bottiglie, una passeggiata.
10 bottiglie,
ho steso anche persone di 200 kg.
L'avranno ricoverata.
No, guardi, possiamo andare a fare gli esami quando vuole, a disposizione. Solo che adesso un po' di problemi, reflusso, acidità, gastrite, anagliatale. Qual è il problema? Bevo meno champagne e bevo più vino rosso. Cosa cambia? È sempre acqua che mi sballa.
La media che è 6-7 litri a sera.
No, adesso ho dovuto calare un attimino, però se sono in forma posso bermi anche, dipende, che ne so, 3 bottiglie di vino rosso, una di champagne, 3 gin tonic.
3 bottiglie di vino rosso, una di champagne,
sono documentate adesso, perché purtroppo
lei
io
ho inventato una cosa che è la media, la birra
la
media,
birra media,
che in realtà non è birra,
non è birra ma è champagne,
cioè al posto della birra media,
cioè, io prendevo una bottiglia, poi abbiamo, io sono, siccome io sono cresciuto e siamo diventati conosciuti con Davide La Cerenza che c'ha la Gintoneria, che è un locale bellissimo a Milano, dove vado tuttora a bere
altra
tutte
marchetta.
Le sere.
Marchetta,
è mio amico.
Non c'ha bisogno di
marchette. Non ha bisogno di marchette La Cerenza, signor Parenzo. Comunque, anzi, la invitiamo anche lei a venire a bere, così vediamo cosa beve. È ospite, non deve cacciare un euro, sia chiaro.
Altrimenti lì la bottiglia costa caro.
Le bottiglie costano, signor Parenzo. Mi dicono che lei è un po' col braccio un po' corto. Ma è vero o sono leggende metropolitane?
Non c'è nessuna falasca.
Ma chiedo, mi ha detto a me.
Però scusi un attimo, signor Champagne, una cosa fondamentale è questa, cioè il fatto che lei si chiama Romeo di cognome, ha una parentela importante, riveliamolo.
Certo,
siamo,
io
siamo
non ho nessun segreto, così finalmente chiudiamo sta storia. Mio fratello è senatore, capogruppo alla Lega, Romeo Massimiliano.
Però conosco benissimo, è una persona degnissima.
E infatti io non ci parlo con mio fratello, con mio fratello si parla solo di Inter, poi tutti i pisciatori, sa cosa vuol dire pisciaturo, signor Parenzo?
Perché non parla con fratello? Quel signore, suo fratello si è fatto, io lo conosco da quando era...
Le spiego.
Ha faticato per arrivare
numero uno, ma certo, io Massimo. Massimo
lavora,
rispetto per mio fratello
sua,
e stima. Le spiego perché le dicevo i pisciaturi. Perché i pisciaturi, Yetes, come li chiamate, cosa fanno? Loro mi scrivono che io faccio la bella vita grazie ai soldi di mio fratello che arriva da Roma. Ma di cosa parliamo? Ma questa è gente che deve crepare. Ma di cosa parliamo?
Questi sono gli
devono morire di invidia. Sono pisciaturi. Sa cosa vuol dire pisciatura? Che vanno a pisciare nei vasi, quelli con si alzano di notte nell'urinatoio. Ma di cosa parliamo?
Però questi sono gli haters, chi se ne frega.
Certo.
Perché io questo rapporto difficile con tuo fratello? Perché non ci pare? Perché lui
non condivido la sua vita, lui non condivide la mia. Ci vediamo, ci abbracciamo, parliamo solo di calcio, siamo tifosi dell'Inter, anzi forza Inter sempre, e poi basta. Cioè, però non è che c'è un rapporto.
Non
io con mio fratello
vita, Lega voti tu, manco la Lega voti.
Io vado estrema, lo sa.
Meloni, voti da Meloni tu.
L'ultimo governo la Meloni ha votato.
Sennò addirittura più a destra.
Ci mancherebbe altro.
Lo dico io.
Che lei, per esempio, Mussolini pensa che sia stato un grande statista, lei, signore?
Numero uno. Beh, poi adesso non voglio parlare di politica perché
ubriaco,
dopo passo.
No,
io non sono ubriaco. Ho fatto un aperitivo, una birretta e poco.
Fino adesso che cosa hai bevuto?
No, adesso ho bevuto un paio di birrette. Ho fatto quando un Perignon, volevo berlo col signor Parenzo, ma secondo me.
Grazie.
Cioè, appena adesso due birre, finale.
Due birre,
oggi ti sei contenuto,
la serata, la notte è lunga, finisco alle 6 stamattina.
Cioè. Non è un lavoro, però.
Cioè, non è un lavoro, è uno che si ubriaca e basta.
Comunque, dai dei problemi, delle grane a tuo fratello dal punto di vista dell'immagine?
No, magari qualche articolo che mi hanno un po' attaccato sui social, tutti quanti, tendono a rimarcare fratello del senatore Romeo.
Sì,
ma lasciamo stare.
Ognuno
ma di cosa
la vita,
io ho la mia vita, io ho 47 anni, mio fratello ce n'ha 5 più di me, non ci vediamo mai, non siamo mai andati in vacanza insieme, ogni tanto ci vediamo a mangiare qualcosa,
comandate, diciamo.
Cioè anche quando lui va al mare io vado la settimana dopo e basta, qual è il problema? Poi io amo mio nipote, mio fratello c'ha un figlio, ci mancherebbe altro, stravedo
però
per mio nipote.
Però non parlate mai della vita che fa, della vita che fai tu.
Poi anche lì, sor Parenzo, io sono andato una volta a fare una serata come ospite nel centro sud Italia, alla fine una volta mi ha fatto la fa, guarda che tutti i senatori politici vogliono conoscerti, tutti che impazziscono per me, è solo lei che non mi conosce, signor Parenzo, ma cioè è solo lei che non mi conosce.
Sì.
Mi deve chiedere scusa, è giusto, grazie.
Scusi un attimo, quando lei fa dei video in cui scommette, no?
Sì.
Cioè ha detto io ho perso, quanto hai perso in tutto nel gioco? Abbiamo detto già. Quanto hai perso
in totale
nel gioco?
Qualche milionata sicuramente.
Sì, ma esattamente, devo dire 2 milioni.
Tengo mai i calcoli, cioè io non è che sto a fare i calcoli, oggi ho perso
mille. Quando vince un cavallo, che tipo di adrenalina è vincere un cavallo? Quando vince un cavallo, che cosa fai? Com'è che ti inciti, ti autoesalti quando c'è un cavallo?
Quando sta tagliando il traguardo, andiamo, scappa! Cassa! Dovete pagare, poveri, dovete pagare!
Ma perché?
Cassa!
Dovete pagare la SISA, la match poi mi devono pagare.
Sì, certo. Però è più bello quando uno sta perdendo, com'è l'imprecazione?
Io quando perdo, classica frase, faccio le storie anche su Insta, ragazzi, oggi stirati, a casa stirati.
Ma ce n'è uno, un signore in particolare che tu...
Nevio lo stirato, che lo saluto tantissimo, ex miliardario che si è ballato tutto al gioco.
Me lo devi portare qua.
Volentieri, si è ballato tutto.
Nevio lo stirato,
ancora oggi le banche avanzano più di 10 milioni di euro. Non sto scherzando.
Ma non sarà mica un modello, un criminale. Ma numero, scusi,
no, però,
bello.
No, c'è una cosa che voglio dire. Mi scusi, sua apparenza, se mi permette lei, anche sì, il suo Cruciani.
No, ma non è un modello, però, uno che si è prima, tutto, come
io
dice
perché,
lei, stirato.
Io mi sono stirato, perché? Perché magari prima avevo 100 e ne giocavo 150, no? Adesso invece che ho più testa, perché sono più grande, magari che ne so, ho 150 me lo gioco e l'altro 50 me lo ballo a bere, uguale sono sempre a zero. Che la dice? Non è male come dice a Parenzo.
Se le piace. Ma, cioè, ma non è che mi fa uno sberleffo a me. A me
non voglio fare questo sberleffo.
Se è contento lei di avere 100, di perdere 50 in vino e altri 50 al giorno, a me va benissimo. Ma che me
ma
ne
guardi,
frega
che attenzione, se Parenzo, se un domani finisco sotto i ponti, sì, non ho nessun problema, sia chiaro.
Beh, cioè, nessun problema adesso.
Cioè, io non è che vado a mangiare negli stellati, io posso andare anche nella trattoria, posso mangiarmi il panino da McDonald's, cioè assolutamente.
Ma sì, ma non ha risposto. Suo papà, com'è che è diventato così?
Lavorando,
ricco
spaccandosi il culetto per dire.
Ma cosa,
dicer-
però?
Il trapassista.
Il
trapassista, agenzia di consulenza automobilistrica.
Trapassista.
Immatricolazioni, trapassi.
Oh, avrà fatti i soldi, che te devo
ma
dire?
Ma così tanti ne fa uno,
non lo so, avrà fatti i soldi.
Beh, poi mio padre fa anche il costruttore, non è che fa solo, però cioè, mio padre è un gran lavoratore che ancora oggi a 77 anni va a lavorare e si spacca la schiena 10 ore al giorno. E io gli dico, papà, vatti a divertire, vai al mare, vai via con la mamma. No, no, sto a casa, dammi la fresca a me che me la ballo io, mi scusi. Chi se
dammi la fresca
chi
a me che
ballare?
Me la ballo io.
Chi se
dammi
deve ballare la fresca
a me che me la ballo io. A me dispiace tantissimo per il suo papà, sa? Mi dispiace veramente.
E pensi che mio padre sono il suo cocco, pensi mio padre quanto gli voglio bene e lui mi vuole bene.
Beh,
anzi posso dare un messaggio ai genitori, amateli sempre, che sono le uniche persone, no, quindi, che nella vita vi possono aiutare.
Per forza ti danno la fresca, no, papà, no,
ma
che
fai? Cagare, no. Vai.
Chi è sto qua? Ah, il coso della...
Sì, uno che...
è Moggi.
Moggi, lasciamo stare, per carità.
Non riconosci la voce, signor Moggi, signor Moggi. Rimetti un po' la voce.
Ah, signor... cagare,
sì, è vero, è Moggi, è vero. Sì,
signor
sì,
Moggi.
Sì.
Tu usi, fai uso di sostanze stupefacenti?
Zero. Dai. Io ho tutti i vizi tranne la droga, zero al cuoto.
Cioè, non ti sei mai fatto bene, un po'...
Anche lì, sor Parenzo.
La cocaina non te la sei mai fatta?
Vabbè, ho provato quando avevo 18 anni, zero. Io non mi drogo da più da 30 anni.
Chi gioca non può farsi.
Io quando vado a giocare sempre lucido, non bevo neanche. Bevo dopo, se vinco festeggio. Adesso.
Ma per esempio, l'altra volta mi hai consigliato un cavallo, l'ultima volta che ci siamo visti.
Non è arrivato.
Mio amico si è giocato 500 euro su quel cavallo.
Ha giocato anche poco, poteva giocare anche di più.
Ho capito.
Però
mica c'è la fresca del papà, il suo amico.
No, signor Parenzo, però gli ultimi due mesi ho fatto vincere tutti.
Smettere di chiamare per nome, per piacere, non mi nomini, mi sta sulle scatole come mi chiama, non mi va,
io sono educato, le do anche le signore,
non mi nomini, non mi frega niente, allora, non mi nomini, faccia, mi ignori.
Io ringrazio Filippo Champagne,
grazie a voi
ragazzi, a presto, torna, portami
nebbio lo stirato
e poi anche la scienza,
ok, volentieri,
italiani.
Italiani,
voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle
8, ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.